Buongiorno a tutti, grazie di essere qui così numerosi. Oggi possiamo davvero dire che con questo convegno abbiamo raggiunto un numero davvero alto, siete circa 230 gli iscritti che stanno ancora arrivando. Distribuito in più sale, infatti abbiamo letteralmente invaso Palazzo Malvezzi. Ringrazio anzi la città metropolitana che ci ospita in questa bellissima sala, che era la sala della musica una volta. E infatti anche vi invito a dare un'occhiata al soffitto, che è veramente meraviglioso. Questi affreschi che rendono forse anche più piacevole e più poetica, insomma, la trattazione anche di argomenti tecnici abbastanza impegnativi. Io sono Luana Plessi, direttore di UPI Emilia Romagna, porto i saluti del mio presidente Gian Maria Manghi, oggi impossibilitato appunto ad essere presente per motivi istituzionali, quindi mi ha delegato appunto di portare i suoi saluti. La giornata di oggi è molto intensa, il tema dei controlli tra l'altro è trasversale, abbiamo presenze da tutta Italia, da Bolzano, Siracusa, e, comuni, province, regioni, società partecipate, liberi professionisti, abbiamo anche appunto l'acquisizione dei crediti per la formazione professionale continua per gli avvocati, universitari, insomma ci fa tanto piacere davvero aver colpito con un tema così forte, vista anche l'impellente importanza che la sezione di controllo della magistratura contabile insomma ha dato a questo tema, l'importanza anche di approfondire questi aspetti. I magistrati oggi presenti sono veramente anche da diverse realtà del territorio, abbiamo l'Emilia Romagna, abbiamo la Campania, le Marche, la Liguria, quindi sarà anche interessante poter affrontare, confrontare quelli che sono i diversi punti di vista anche di diverse realtà territoriali, che è spesso un po' il nodo del confronto delle varie giurisdizioni. E anche per me una particolare soddisfazione, perché molti dei relatori presenti sono docenti che ci supportano nelle giornate di formazione quotidiana, insomma così costante, che cerchiamo di fare come UPI Emilia Romagna per dare supporto agli enti locali, quindi come dire, ecco, la loro presenza anche in un parterre così ricco di magistrati da tutto il territorio mi fa particolarmente piacere. Il tema dei controlli oggi affrontato e anche in modo dettagliato su diversi aspetti viene poi approfondito anche in una pubblicazione che in Prima Nazionale presentiamo oggi e che sarà possibile prenotare con uno sconto particolare proprio per omaggiare anche la giornata di presentazione di questa pubblicazione. E non voglio rubare altro tempo, solo due aspetti di carattere organizzativo. Alla fine, da domani potrete trovare la registrazione online sul nostro sito la giornata. Gli abstract dei relatori che appunto ci hanno fatto pervenire e l'attestato di partecipazione che invieremo via mail a ciascuno di voi. Ringrazio di nuovo il padrone di casa, l'avvocato Veronesi, cui passo la parola, e ringrazio voi tutti davvero di essere qui con noi in una giornata di approfondimento e di studio. Grazie.
Sì, buongiorno a tutti, ringrazio anch'io, a me l'onere e l'onore di aprire la mattinata. Mi chiamo Gian Piero Veronesi, sono il consigliere delegato in città metropolitana per la finanza, il bilancio, il patrimonio e le società partecipate. Vi porto ovviamente i saluti del sindaco metropolitano Virginio Merola, che oggi non può essere presente. Vorrei fare alcuni ringraziamenti preliminari a tutti i relatori, non li ringrazio nominativamente perché insomma siamo davvero tanti stamattina, magari per tutti posso certamente ringraziare per la sua presenza che nobilita l'incontro di stamani il presidente Carlo Greco. Ringrazio tutti voi che siete presenti, siete davvero in tanti, ho ritrovato anche, come dire, alcuni amici della Spisa, quindi questo mi ha fatto particolarmente piacere, ho visto insomma tra il pubblico anche il professor Carlo Bottari, che ringrazio, il vice sindaco di Sant'Agata Maurizio Serra, il segretario Giuseppe Baraldi, insomma tanti amici che stamattina sono venuti qui numerosi. Alcuni altri ringraziamenti che farò adesso e farò anche alla fine. Il primo ringraziamento sento doverosamente di doverlo fare a Luana Plessi dell'UPI Emilia Romagna, perché credo che insomma nell'organizzazione di questo evento si sia spesa davvero tanto e si vedano stamattina non solo in termini numerici anche gli ottimi risultati, come ho detto ai relatori e a tutti i presenti. È un tema caldo e particolarmente interessante, quello dei controlli della Corte dei Conti sugli enti territoriali e gli altri enti pubblici, e ho cercato nelle riflessioni che ho fatto sull'intervento che sapevo di dover fare stamattina di trovare un collegamento che non fosse né scontato né banale tra la città metropolitana e la Corte dei Conti, impresa insomma abbastanza ardua se vogliamo. E effettivamente diciamo siamo accomunati da come dire, aspetti positivi ed alcuni aspetti negativi, nel senso che tanto la città metropolitana quanto la Corte dei Conti credo di poter dire siano accomunate purtroppo da anni di crisi, sia in termini di risorse economiche, sia anche in termini di risorse di personale. Vi è però, credo, dal mio punto di vista, finalmente un dato positivo che ci accomuna e che è legato ai recenti interventi legislativi. Parto da alcune riflessioni molto veloci, perché poi è chiaro che c'è chi sarà molto più competente di me nel fare questo genere di osservazioni. Per quanto riguarda la Corte dei Conti, nell'anno 2017, forse più che nel passato, anzi direi sicuramente più che nel passato, il legislatore è intervenuto a più riprese in materie di esclusivo interesse della Corte, la quale sia nei giudizi per danno erariale, sia in quelli pensionistici, sia nei giudizi a distanza di parte, sia financo nei giudizi di conto, ha sempre e fortemente voluto che il giudizio fosse connotato da quelle che sono le garanzie proprie del contraddittorio processuale, calibrate anche in relazione a quello che è il proprium del processo celebrato innanzi alla Corte dei Conti sulla base di norme e regole che in effetti di recente sono state oggetto di un intervento di revisione e direi anche proprio riorganizzazione ad opera del nuovo codice della giustizia contabile che è entrato in vigore il 7 ottobre 2017. Il codice ha introdotto indubbiamente nuovi e rilevanti istituti, ha rafforzato le garanzie attinenti alle posizioni di parità tra la pubblica accusa e i convenuti nel quadro di quelli che sono i principi del giusto processo, che ovviamente non attengono esclusivamente alla Corte dei Conti. È un'importante novità, devo dire, in relazione alla quale l'esercizio della giurisdizione dovrà inevitabilmente sempre più conformarsi. Aggiungo due brevi note a titolo personale. Credo che valga la pena segnalare, anche se me ne rendo conto e mi scuso, vado per pochi attimi fuori tema, la possibile rilevanza in futuro del rito abbreviato che è previsto dall'articolo 130 del decreto legislativo 174 del 2016, perché l'applicazione concreta di questo istituto non è stata ad oggi, credo, così estesa come ci si attendeva, però probabilmente diciamo che più tempo per una verifica puntuale della funzione deflattiva che le norme di riferimento assegnano a questo istituto, insieme all'incameramento, diciamo certo ed immediato, di somme risarcitorie all'erario, potrà dare, credo, migliori risultati. E poi c'è l'attività consultiva, devo dire particolarmente cara al sottoscritto, non lo nascondo, della Corte dei Conti, che è strettamente connessa alle materie di contabilità pubblica, come dimostra la maggior parte dei quesiti che sono rivolti a dare attuazione alla legge finanziaria, alle regole del patto di stabilità e alla disciplina delle spese di personale. E in effetti mi è parso di intendere che le questioni più recenti riguardino anche proprio la materia dei rapporti patrimoniali, gestionali e finanziari tra gli enti locali e le società partecipate, tema molto delicato quello delle società partecipate, e sempre in tema, diciamo così, di organismi strumentali dell'ente locale, le disposizioni restrittive di finanza pubblica dirette a contenere la spesa relativa al personale in servizio presso questi organismi. In effetti già con la delibera, ve ne sono state diciamo successive anche, ma credo che questa sia stata particolarmente significativa, la 54 del 2010, le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno precisato che le sezioni regionali di controllo della Corte non svolgono una funzione di consulenza di portata generale, ma limitata alla materia di contabilità pubblica, che riguarda principalmente la materia del bilancio, col sistema di principi e norme che regolano più in generale l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici. Bene, la materia di contabilità pubblica però va intesa in senso dinamico, e questo per noi, diciamo, per noi pubblici amministratori è molto importante, e riguarda non solo la gestione stretta del bilancio, ma anche poi le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa fissati nelle leggi finanziarie e collegati direttamente a una sana gestione finanziaria dell'ente e ai pertinenti equilibri di bilancio. Per quanto invece riguarda la città metropolitana, cercherò di essere brevissimo nel darvi quantomeno una visuale di quello che è il bilancio di previsione 2018-2020 e le poche novità, in realtà sarebbero tante, ma qui riporto le più importanti, per le città metropolitane nella legge di bilancio del 2018. Negli ultimi anni, come saprete, l'impegno delle città metropolitane, l'impegno principale segnato diciamo dalla crisi finanziaria, è stato quello di governare le emergenze relative agli equilibri di bilancio e agli adempimenti di avvio della nuova forma di governo locale. Si è effettivamente lavorato in emergenza. L'attribuzione di risorse straordinarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali, parliamo di 111 milioni di euro per il 2018 alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, contribuisce indubbiamente e certamente a una gestione finanziaria corrente meno affannosa, ma non risolve appieno i problemi delle città metropolitane, tenuto conto dei consistenti tagli che abbiamo subito negli anni passati. Ecco, il contributo per la città metropolitana di Bologna in termini di attribuzione straordinaria per l'esercizio delle funzioni fondamentali ammonta a poco meno di 7 milioni di euro, sono 6 milioni e 900 mila euro, e dal 2018 sono stati attivati dei finanziamenti ulteriori per le manutenzioni stradali e le progettazioni che costituiscono in effetti un reale sostegno all'operatività della città metropolitana di Bologna e non solo, anche proprio per la valenza pluriennale che hanno. In particolare per Bologna parliamo di 30 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete della viabilità nel periodo 2018-2023, a conti fatti sono quasi 5 milioni di euro all'anno, 1 milione 600 mila euro per il fondo di progettazione degli insediamenti prioritari, 800 mila euro per il fondo di progettazione degli enti locali e inoltre con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE 75 del 2017 è stato finalmente approvato il piano operativo territoriale della città metropolitana di Bologna con l'assegnazione di ben 107 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 per andare ad attuare nell'area metropolitana i progetti strategici nel campo delle infrastrutture della mobilità sostenibile. Per il 2018 la legge di bilancio inoltre ha migliorato la disciplina delle assunzioni di personale e mi avvio alla chiusura. Voglio sottolineare che grazie ad anni, molti anni, di significativa riduzione della spesa di personale, la città metropolitana di Bologna rispetta oggi i parametri di virtuosità e potrà finalmente così assumere circa 30 nuove unità di personale al fine di rafforzare il presidio tecnico e amministrativo di alcune funzioni fondamentali dell'ente. A questo si unisca, ma lo dico per la delega che ho al patrimonio, la annunciata vendita al fondo denominato Valore Italia, gestito da Invimit S.p.A., di un immobile importantissimo a Bologna, che è l'immobile denominato ex Bastardini, per un importo equivalente di 10 milioni e 400 mila euro che ci consentirà di fare diverse cose, ma qui sconfino in una delega che nulla ha a che fare col tema di oggi. Le città metropolitane potranno essere elemento di traino per la crescita del Paese, quindi, se verrà superata una situazione gestionale di carattere emergenziale e come enti di secondo livello saranno poi anche dotate degli strumenti necessari per elaborare e attuare visioni strategiche di sviluppo e di lungo periodo nell'ambito di un'agenda urbana nazionale che è stata richiesta anche dal coordinamento ANCI dei sindaci metropolitani. Due realtà quindi ovviamente molto diverse, quella della Corte dei Conti e della città metropolitana, ma tutto sommato parzialmente accomunate dalla consapevolezza delle proprie ristrettezze in termini di risorse economiche e umane, senza che questo limiti però in alcun modo la possibilità di guardare al futuro con ottimismo, sia alla luce delle recenti riforme legislative, alle quali ho solo brevemente accennato, sia grazie a un quadro normativo che pare essere finalmente orientato a scelte non solo emergenziali, ma anche di investimenti in un'ottica di medio periodo. Sforando coi tempi di pochissimo, permettetemi alcuni ulteriori ringraziamenti al capo di gabinetto Giuseppe De Biasi, che credo oggi non potesse essere presente, al direttore generale Giacomo Capuzzimati, al segretario Roberto Finardi, che è in ritardo ma sta arrivando, per l'area bilancio la dottoressa Nadia Gualtieri, per le società partecipate l'avvocato Lina Griesti e per l'area patrimonio dottor Boccole, mi sia consentito anche Angelo Viteritti. Auguro quindi in conclusione un proficuo lavoro di approfondimento a tutti e vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso. Grazie.
Ringrazio l'avvocato Veronesi, consigliere delegato della città metropolitana, ringrazio anch'io, mi associo nei ringraziamenti al capo di gabinetto, dottor De Biasi, che ci ha supportato in questa organizzazione non semplice, visto appunto i numeri così importanti, per cui lo ringrazio davvero tanto. E passo subito la parola, oltre a ringraziare di nuovo i relatori tutti presenti, al Presidente della Corte dei Conti, la sezione regionale, dottor Carlo Greco. Grazie.
A posto così. Buongiorno, io sarò molto più breve, questo perché sarete investiti dai miei 7 colleghi che siedono ai nostri lati di problemi molto più tecnici di quello che potrebbe è un ringraziamento per la presenza, perché queste iniziative hanno bisogno anche di una diffusione, perché noi oggi viene presentato un lavoro a cui hanno contribuito giovani colleghi, giovani rispetto alla media di quando si inizia a esercitare la funzione di magistrato della Corte dei Conti, sono dei colleghi che sono appassionati della materia, perché lo studio approfondito, come si suol dire, non ce l'ordina il dottore, ce l'ordina il buonsenso, viene fatto per il piacere proprio di concretizzare pensieri che col tempo maturano nella quotidianità della nostra attività. La Corte dei Conti, un po' come tutte le strutture amministrative, è destinataria di provvedimenti legislativi che a volte sono mirati, a volte sono chiari, a volte sono di immediata e facile applicazione, talvolta lo sono totalmente all'opposto. In materia amministrativa, ahimè, c'è una stratificazione di richieste da parte del governo, inteso diciamo del potere legislativo, a cui bisogna rispondere. Però spesso e volentieri la legge non dice bene come, non dice bene quando, non dice bene a chi, le procedure si devono sperimentare sul campo. Allora la Corte dei Conti ha questo, spesso con le leggi di stabilità, la legge diciamo che chiude un anno e pone delle indicazioni per il successivo esercizio, deve inventarsi, in termine buono, cioè lo dico chiaramente, deve concentrarsi su compiti sconosciuti fino al giorno prima o per un qualche motivo rivitalizzati o implementati. Questo nell'interesse poi dei destinatari, perché il nostro è un lavoro, non è fine a se stesso. Il nostro lavoro è come si pone in una catena di comportamenti in fondo. Di conseguenza, chi inizia una certa o qual procedura amministrativa sarebbe bene aver chiaro effettivamente che cosa poi la Corte richiede, che cosa non bisogna fare, non perché si vuole dribblare, si vuole evitare determinati paletti di comportamento, ma perché effettivamente forse non è chiaro bene cosa richiede la Corte, cosa bisogna trasmettere, su cosa bisogna insistere, cosa bisogna motivare. Ora sto parlando un po' a ruota libera, il mio non è un intervento mirato, perché è semplicemente proprio un buongiorno, io sono contento quando queste iniziative si concretizzano, perché vuol dire che noi abbiamo qualcosa da dirvi e voi avete qualcosa da ascoltare. La difficoltà che avranno i colleghi è di concentrare nel darvi, è ovvio che il loro lavoro è molto più ampio, lo vedete dalla dimensione specifica del testo, però dovranno concentrarsi su quelli che sono gli aspetti particolari, quindi è un compito un po' arduo. Io sono contento che non lo devo fare, quindi praticamente per le prossime ore ascolterò al pari di voi quello che hanno da dirci questi giovani colleghi, che alcuni hanno lavorato direttamente con me, come diceva nella parte introduttiva, provengono da varie regioni, da varie esperienze, perché è giusto che sia un dialogo non tanto con Piazza dell'8 Agosto, sede il Palazzo della Corte dei Conti di Bologna, ma con le realtà che indubbiamente nel territorio nazionale possono aver meditato comportamenti utili in questo scambio di idee che abbiamo costantemente con le nostre sedi regionali e anche centrali. Quindi io termino qui e ascolterò come voi.
Io sono Gaetano Palombelli, ringrazio il Presidente per le parole. Sono stato chiamato, è un onore per me, qui a coordinare i lavori di questo convegno. Ringrazio la città metropolitana di Bologna e UPI Emilia Romagna di avermi invitato, perché è un'occasione per me per conoscere il lavoro che diversi magistrati provenienti da più realtà territoriali hanno svolto sulle funzioni di controllo, e perché devo dire che come Unione delle Province d'Italia noi siamo sempre stati attenti a una relazione costante con tutti gli organismi sia di amministrazione che di controllo del Paese. È un convegno sui controlli territoriali della Corte dei Conti e devo dire che negli ultimi anni la cultura del controllo si è rafforzata all'interno delle amministrazioni, e soprattutto bisogna dire che la cultura del controllo presuppone una certezza del diritto e presuppone una chiarezza sul riparto delle competenze fra le diverse amministrazioni. Se le amministrazioni conoscono bene quali sono le finalità delle norme e quali sono i paletti, probabilmente potrebbero agire meglio e potrebbero curare meglio le funzioni e gli interessi pubblici che devono portare avanti, che devono seguire, no? Ma questo, quando non c'è certezza della norma, quando siamo in una situazione di emergenza, come è stato detto dall'avvocato Veromesi, la funzione di controllo assume un carattere più importante. Oggi siamo in una situazione di ancora mancanza di un governo del Paese, siamo in una situazione di incertezza politica, ma io ricordo sempre che un Paese contano non solo le istituzioni centrali, ma contano anche le istituzioni territoriali. L'Italia è un Paese importante in Europa perché è un Paese che ha una cultura autonomista forte, in cui tante innovazioni sono state sviluppate autonomamente dalle amministrazioni locali all'interno di un Paese che è grande ed è ricco. Quindi l'Italia, nonostante la situazione difficile a livello nazionale, poi cammina, il Paese cammina perché ci sono tante persone che lavorano, tante persone che poi nel quotidiano realizzano la cura degli interessi pubblici. E però quando c'è incertezza politica, quando c'è una recessione grossa come c'è stata nel nostro Paese a partire dal 2008 e c'è stata una legislazione di emergenza che ha cercato di affrontare la recessione, bisogna, la funzione di controllo si deve rapportare con questi cambiamenti. Allora, avendo un po' letto e facendo i complimenti al lavoro, la prima cosa che vorrei dire come mie considerazioni, poi ovviamente ognuno dei magistrati che interverrà potrà dire con più consapevolezza e con più competenza nel merito alcune cose, però quando parliamo di regolarità amministrativa, di controlli, dobbiamo tener conto che il 148 del TUEL non è che si possa applicare in modo astratto, bisogna considerarlo nella concretezza in cui sono hanno vissuto i comuni, le province e le città metropolitane, perché una cosa è un dissesto o una situazione di predissesto che deriva dalla cattiva amministrazione, un'altra cosa è un predissesto che è indotto da scelte legislative nazionali che portano a sottrarre tutte le risorse che autonome, dei tributi autonomi di questi enti e a riversarle allo Stato. Quindi se un ente non ha le risorse per svolgere le funzioni, poi è difficile fare buona amministrazione. Ma non solo fare buona amministrazione, è difficile trovare un bilancio in equilibrio, è difficile pareggiare il conto proprio per definizione. Devo dire che però in questo lavoro costante di controllo delle corti, delle sezioni regionali della Corte e della Corte a livello nazionale, la Corte è stata molto attenta alla situazione particolare che hanno avuto le province e le città metropolitane in questi anni, nelle sue audizioni in Parlamento, nei suoi documenti, nei suoi referti, ha sempre sottolineato che c'era un problema sulla attribuzione di alcune funzioni e sulla mancanza di coperture che queste funzioni avevano a seguito di alcune scelte che si erano fatte a livello politico, a livello nazionale. E non a caso il Consiglio d'Europa, nelle raccomandazioni che ha fatto al governo a fine 2017, quando ha sottolineato l'incertezza che c'era sulle istituzioni locali nel Paese, in Italia, soprattutto nel rapporto fra funzioni e risorse, ha ripreso nella sua raccomandazione, virgolettando quasi, proprio alcuni passaggi dei referti e delle raccomandazioni che la Corte dei Conti aveva fatto in Parlamento. Io ringrazio collegialmente, perché è un frutto di un lavoro che non riguarda solo Roma, riguarda il lavoro di tutti voi nel territorio. Dicevo, negli ultimi anni è cresciuta molto l'importanza della funzione di controllo nelle amministrazioni pubbliche, soprattutto a livello territoriale. C'è il pareggio di bilancio, ci sono le esigenze di disciplina della finanza pubblica, C'è un'evoluzione della normativa più generale che rafforza le funzioni tecniche e le funzioni di controllo, pensiamo a ANAC, privacy, cioè ci sono tanti passaggi che spingono l'amministrazione a dover presidiare meglio lo svolgimento della propria funzione amministrativa. Il rafforzamento delle funzioni di controllo però rischia di appesantire il lavoro delle amministrazioni e di ridurre lo spazio delle funzioni di amministrazione attiva dell'amministrazione. Molto spesso la normativa dice ci sono questi controlli da fare e siccome ci sono questi controlli da fare dovete creare un ufficio, dovete creare il responsabile. Ma se noi prendiamo una persona che fa amministrazione attiva e lo portiamo a fare funzioni di controllo, viene sottratto in una situazione di difficoltà finanziaria, impossibilità di assunzione, praticamente impossibilità, adesso ci hanno riaperto alcuni spazi di assunzione, però ci sono difficoltà nell'assumere nuovo personale, è evidente che si sottrae spazio all'amministrazione attiva. E allora qui gli enti locali devono fare uno sforzo per capire tra di loro, comuni e province, comuni e città metropolitana, che non tutti possono scolpire l'acqua calda. Soprattutto le funzioni di controllo e le funzioni conoscitive presuppongono una conoscenza, una competenza che non può essere esercitata da un singolo ente, soprattutto quando quest'ente è di piccole dimensioni, ha solo un segretario a scavalco, non ha dirigenti. E allora devono far tesoro, devono dire questa è l'evoluzione del contesto normativo, perché queste cose ci vengono anche dall'Europa, ci vengono anche da un contesto normativo che non è solo deciso dal legislatore nazionale. Dobbiamo fare di necessità virtù. E allora su tutte le funzioni strumentali, su tutte quelle funzioni che si possono aggregare insieme attraverso le assemblee dei sindaci, valorizzando questo rapporto nuovo che c'è fra istituzioni di area vasta e comuni, quindi la logica della casa dei comuni, tutte queste funzioni strumentali possiamo cercare di coordinarle meglio creando dei nodi a livello provinciale, a livello metropolitano per svolgere al meglio queste funzioni. Perché se ogni ente locale è costretto a scoprire l'acqua calda al proprio interno, non ce la facciamo. Ma questo è la prima indicazione di cambiamento proprio di cultura che ci deve essere. Mentre prima si andava nella logica che ogni amministrazione faceva per sé, oggi anche questo rafforzamento delle funzioni di controllo ci costringe a sviluppare logiche di amministrazione condivisa, in cui non c'è più la sovranità di ogni ente, c'è la collaborazione tra gli enti per sviluppare al meglio le attività amministrative, concentrarsi sulle funzioni finali di amministrazione attiva, sulla risposta ai bisogni dei cittadini e delle imprese e fare in meglio però che il back office sia strutturato bene anche per assolvere le funzioni tecniche, conoscitive e di controllo. È una rivoluzione nella mentalità degli enti che comporta anche ripensare le modalità di azione. E questi momenti di formazione sono essenziali per fare questi passaggi, per cambiare anche la cultura poi di chi quotidianamente lavora negli enti. La missione della PA non è rispettare di per sé la legge, perché non è questa la missione della PA. La missione della PA è realizzare i fini che le leggi dicono che le istituzioni devono svolgere, nel rispetto della legalità, nel rispetto dei principi che sono scritti in Costituzione, la legalità, imparzialità e buon andamento. Ma la nostra prima missione è realizzare i fini per cui siamo chiamati come amministrazioni pubbliche. Questo vale per le amministrazioni pubbliche, per i loro dirigenti, per i loro dipendenti, perché siamo tutti su una stessa barca. Quindi questo siamo chiamati a fare e in questo ci devono aiutare anche chi poi svolge funzioni di controllo, il lavoro che quotidianamente fanno le sezioni regionali della Corte dei Conti e la Corte dei Conti a livello nazionale. Vi dico per paradosso, a stretto rigor di legge, alle province non si sarebbe dovuto applicare il TUEL, in base alla legge 56. Ma noi in questi anni, come Unione delle Province d'Italia, non abbiamo detto facciamo la maniovra impazzita, adesso partiamo ognuno fa per sé. Mi hanno detto, ragioniamo come se, cerchiamo di portare a casa l'equilibrio di bilancio e curare le funzioni con le poche risorse che noi abbiamo in queste, rispettando le regole che ci sono nell'ordinamento e colloquiando in continuazione con le sezioni regionali, con il governo, con il Parlamento, come se le province ci fossero, anche se poi i mass media, la politica hanno detto che erano state già abolite, poi le province non sono state abolite, ci sono, no? Quindi noi abbiamo ragionato con l'idea era il fine che dobbiamo, c'è una legge che dice che le province esistono finché non saranno eliminate dall'ordinamento, quella legge dà delle missioni, dei compiti, delle funzioni, dobbiamo curare quelle funzioni, dobbiamo curare quegli interessi pubblici e quindi noi apparecchiamo tutto lo strumentario per fare in modo che per curare bene quegli interessi pubblici, quindi ragioniamo come se. Quindi non abbiamo seguito la lettera della legge, abbiamo seguito la finalità della legge. E io credo che un convegno di questo tipo è un convegno che riesce poi a farci capire bene quali sono gli interessi che dobbiamo curare, che dobbiamo realizzare nell'amministrazione concreta e le modalità che dobbiamo utilizzare per farlo nella migliore maniera possibile. Grazie. E darei, diciamo, per aprire le danze, perché poi è molto ricco il panorama, la parola a Donato Centrone, che è magistrato della Corte dei Conti, sezione regionale della Liguria. Il tema che tratterà è i poteri della Corte dei Conti a presidio dell'equilibrio finanziario degli enti locali.
E sembrava che fosse partito, e a chi ci ha ospitato in questa sede. Colgo occasione, prendo spunto da quanto detto dal Presidente. Effettivamente c'è una differenza tra strumenti, tra mezzi e fini, e ciò che magari per l'amministrazione è uno strumento, per noi diventa il fine della nostra attività. Per noi il controllo del rispetto della legalità è il fine del nostro lavoro, effettivamente per le amministrazioni è il vincolo che devono comunque osservare per poter erogare servizi pubblici. Per fare un esempio, una metafora banale, se mi metto in auto per arrivare in ufficio, il mio obiettivo la mattina è quello di arrivare in ufficio in orario, non è certo quello di indossare le cinture, rispettare i limiti velocità, rispettare i semafori. Quelli sono i vincoli che devo osservare per poter arrivare in ufficio. E questo mi permette anche di inquadrare quello che è il controllo della Corte dei Conti sul bilanci e rendiconti degli enti locali, che sono lo strumento attraverso cui deve essere rappresentata in maniera corretta, chiara, adeguata la gestione che un ente pubblico ha condotto, come ha speso le risorse dei cittadini nel corso di un determinato esercizio finanziario. Ora va molto di moda dire all'interno della giurisprudenza che il bilancio è un bene pubblico, sicuramente lo è, ma è un bene pubblico strumentale. Questo non ci deve far dimenticare che è un bene pubblico strumentale a presidio di beni pubblici finali che devono essere erogati ai cittadini, ai quali viene coattivamente imposto il prelievo fiscale. Quindi il nostro compito, come in relazione agli enti locali, è quello appunto di, che uno dei compiti che ci attribuisce il legislatore, è quello di verificare che il bilancio e il rendiconto, il documento iniziale e il documento finale di una programmazione e di una gestione finanziaria, siano non inficiati da, chiamiamoli genericamente, delle irregolarità che possono pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti. Perché se questi equilibri economico-finanziari degli enti vengono pregiudicati, il problema che il rischio non è quello che l'amministratore vada a casa, che il dirigente venga licenziato, che sia passibile di responsabilità amministrativa, cosa che può interessare poco, o che a me interessa nulla tra l'altro, ma è quello che dopo, a un certo punto, le funzioni, i servizi che questo ente è obbligatoriamente tenuto ad erogare, perché gli enti pubblici non possono scegliere se erogare o meno servizi, devono erogare i servizi che la legge gli impone di erogare. Così come come magistrato non posso scegliere se decidere o non decidere, devo decidere, sono un dipendente pubblico, se faccio l'avvocato mi scelgo i clienti, se faccio il magistrato devo decidere qualunque sia la causa che viene sottoposta al mio esame. E allora in questo, all'interno del libro si cerca di capire, di approfondire, oltre a quella che è la natura, i parametri, natura, parametri ed esiti di questo controllo. Sulla natura ci illuminano tanto le sentenze della Corte Costituzionale, che più volte ci hanno detto che il controllo espletato dalle sezioni regionali su bilanci e rendiconti mediante la relazione che deve essere redatta uniformemente sul modello predisposto dalla sezione delle autonomie, dai revisori, dall'organo di controllo interno dell'ente locale, è un controllo cosiddetto di legalità finanziaria, che si distingue sia dal controllo sulla gestione come controllo referto, che un modello di controllo molto in voga negli anni 90, che purtroppo non ha avuto i risultati che il legislatore si sperava che potesse ottenere, che dal mero controllo di legittimità preventivo o successivo su atti. È un controllo sulla una intera gestione che ha come parametri di riferimento quelli indicati dall'articolo 148 bis, di cui alcuni sono tipizzati, chiusi, il rispetto del patto di stabilità interno, oggi saldo di finanza pubblica, la finalizzazione dell'indebitamento a spese di investimento con il mare magnum che si apre davanti a noi sulla definizione dei concetti di indebitamento e di investimento, quali declinati nell'articolo 3, commi 15 e seguenti, legge 350 del 2003, dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, articolo 119,6, e in cui nel testo si cerca appunto di ripercorrere la ricostruzione di cos'è l'indebitamento e cos'è l'investimento, due esempi per tutti, la valutazione come operazione di indebitamento o meno dei contratti di partenariato pubblico-privato o delle contratti di cosiddette operazioni cosiddette di cartolarizzazione. Non posso dilungarmi in merito. Il rispetto dei limiti posti all'indebitamento, è chiaro, più un bilancio come il nostro si irrigidisce, più è difficile in prospettiva liberare risorse per erogare servizi. E poi abbiamo invece due clausole che sono una semiaperta e l'altra completamente aperta. Quella semiaperta è quella che mi dice che devo valutare anche, che il questionario deve dare anche conto, dell'incidenza della situazione economico-patrimoniale delle società partecipate dall'ente sulla situazione finanziaria dell'ente medesimo. E quindi tutto un problema di analisi dei rapporti finanziari e anche economico-patrimoniali tra l'ente e la propria società partecipata, che hanno trovato poi un modello di riferimento, una normazione di riferimento, chiamiamola quadro generale, nel testo unico sulle società pubbliche, il decreto legislativo 175 su 2016, in cui fra l'altro ho avuto il piacere di curare anche il capitolo relativo nel testo sui controlli sulle società pubbliche, non solo partecipate da enti locali, ma sulle società pubbliche. Anche perché, per fare un solo esempio, per le società partecipate per esempio dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, il profilo dell'inerenza si pone in maniera veramente diversa rispetto dell'inerenza alle missioni istituzionali rispetto a quelle partecipate dagli enti locali. E la clausola invece veramente aperta è quella in cui si prevede che la sezione debba accertare l'assenza di irregolarità che possano pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari. Quindi date una clausola veramente aperta che permette alle sezioni regionali, per il tramite del questionario dedatto alla sezione dell'autonomia, in teoria di sindacare l'intera attività gestionale dell'ente, purché questa attività, questo provvedimento, questo contratto abbia dei riflessi di natura finanziaria o economico-patrimoniale. Questo naturalmente non vuol dire che il legislatore abbia attribuito alla Corte, perché non lo ha attribuito, un controllo generale sulla legittimità delle gestioni. Ma sicuramente la legittimità di un provvedimento o di un contratto può venire incidentalmente in rilievo se si può pregiudicare attualmente o in prospettiva gli equilibri economico-finanziari. Voi mi direte, ma chi mi garantisce come ente sul fatto che la sezione non estende il suo controllo anche a fattispecie, ipotesi che dalla legge non le sono attribuite, sostanzialmente sovrapponendosi a quello che era il compito di precedenti controllori esterni o quello che è il compito che ha affidato, ma previa impugnazione di un atto, alla magistratura amministrativa? Beh, e questo è un problema, perché effettivamente al momento non vi è l'unica garanzia che l'ente ha, e quella eventualmente, ma bisogna poi vedere quale sarà perché non c'è giurisprudenza in merito, l'orientamento delle sezioni riunite in speciale composizione a cui gli enti possono impugnare le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo. Mi piace, colgo l'occasione per anticipare questo profilo che è appunto anche analizzato all'interno del testo, perché natura, parametri, esiti del controllo. L'esito di questo controllo, che fino al 2012 poteva sfociare in una delibera di accertamento della irregolarità finanziaria riscontrata con invito ad adottare misure correttive, ma a fronte del mancata adozione di queste misure la sezione regionale non poteva far altro che prenderne atto o eventualmente, nel caso in cui sussistessero ipotesi di responsabilità penale o amministrativo contabile, denunciare ai cugini della procura o ai colleghi della magistratura ordinaria la presenza eventualmente di queste ipotesi di responsabilità penale o responsabilità amministrativa. Col DL 174 invece si è previsto che all'interno, che ove ricorrano a fronte dell'accertamento di regolarità e della imposizione all'ente di adottare misure correttive in un arco temporale predeterminato, misure correttive che devono essere almeno, quantomeno avviate entro questo arco temporale predeterminato di 60 giorni dal deposito della pronuncia di accertamento, ove sussistano criticità che facciano emergere la mancata copertura di spese o l'insostenibilità finanziaria di alcune di queste spese, la sezione regionale può bloccare queste spese che i programmi di spesa di cui ha accertato la mancata copertura attuale o l'insostenibilità finanziaria futura. E questo blocco della spesa attribuito, questo potere inibitorio attribuito dalla legge, è stato letto dalle sezioni regionali nelle applicazioni concrete sia come possibilità di bloccare uno specifico programma di spesa, una spesa di investimento che risulta ex post non finanziariamente coperta, banalmente per esempio perché essendo stata coperta non mediante permuta di immobili ma mediante copertura derivante dalla alienazione di immobili, ove per esempio il mercato abbia visto un calo del valore di questi immobili, quell'opera che era ex ante finanziariamente coperta può diventare nel corso dell'esecuzione sprovvista di copertura, e così come il RUP, articolo 107 del nuovo codice dei contratti pubblici, può sospendere l'esecuzione di un'opera nel caso in cui non sia finanziariamente coperta, beh, credo che quel potere di blocco della spesa possa essere declinato in questo modo, ma è stato declinato anche come blocco della intera gestione di un ente. Ora voi mi direte come è possibile bloccare l'intera gestione, nel senso che quando abbiamo accertato che la gestione finanziaria sia inaffidabile, nel senso che il primo elemento di questa gestione, il risultato dell'amministrazione dell'esercizio precedente che condiziona tutta la redazione del bilancio di previsione e tutta la gestione finanziaria dell'esercizio successivo non è attendibile, abbiamo, a fronte della mancata adozione di misure correttive, imposto fino all'adozione di queste misure all'ente di seguire i canoni della gestione provvisoria non autorizzata dell'articolo 163,2 del TUEL, cioè limitando la assunzione di impegni alle spese obbligatoriamente previste dalla legge, ordinate da un provvedimento giurisdizionale e o necessarie ad evitare danni certi, gravi e irreparabili. E allora abbiamo quindi queste due delibere, la prima che accerta le irregolarità, la seconda che verifica se sono state adottate le misure correttive. Le sezioni riunite in speciale composizione hanno affermato con almeno due pronunce perché è possibile impugnare le deliberazioni delle sezioni regionali non solo che hanno adottato provvedimenti di blocco della spesa, ma tutte quelle che hanno accertato delle irregolarità che possono incidere sulla gestione economico-finanziaria dell'ente e, a maggior ragione, quelle che possono essere la prodromiche all'applicazione di sanzioni personali nei confronti degli amministratori. Pensiamo alle delibere che accertano l'elusione del patto di stabilità interno. Quindi ora come ora avete uno strumento di reazione, quello dell'impugnazione innanzi alle sezioni unite in speciale composizione, che personalmente, devo dare una mia opinione, trovo assolutamente condivisibile ai fini della crescita della nostra magistratura. Perché è chiaro che se come magistrato so che nessuno sindacherà quello che ho scritto in una delibera, il livello qualitativo inevitabilmente, anche se sono la persona più scrupolosa di questa terra, diminuisce. Se so che qualcun altro sindacherà la mia decisione, il livello di quella decisione inevitabilmente cresce. All'interno del testo ho cercato anche di porre le prime basi a livello scientifico, dottrinale, su quello che può essere il procedimento di controllo, perché mentre su natura, parametri ed esiti la norma e la Corte Costituzionale ci aiutano, sul procedimento tutte le sezioni, bene o male, vanno in ordine sparso e all'interno delle sezioni regionali noi colleghi andiamo in ordine sparso. E allora, e mentre esiste un codice di giustizia contabile che regolamenta l'attività giurisdizionale, sia l'attività di indagine del procuratore sia quella giurisdizionale del collegio, non abbiamo un codice del controllo. Un codice del controllo che invece probabilmente in prospettiva sarebbe opportuno sia per regolamentare l'attività interna sia a garanzia del controllato. Altro aspetto che si cerca di... E quindi nel libro si individua un percorso di un procedimento, come dovrebbe essere articolato il procedimento di controllo come parte, a chi vanno rivolte o dovrebbero essere rivolte le richieste istruttorie, come va articolato per esempio l'ordine d'adozione di misure correttive. È un potere giovane. Se leggiamo i dispositivi di alcune sezioni regionali o all'interno delle sezioni regionali, noi vediamo che vi sono alcuni dispositivi che impongono concretamente qual è il comportamento contabile o amministrativo negoziale che l'ente deve adottare. Altre che, a mio parere, in maniera più opportuna, rimangono aperte, accertano l'irregolarità e invitano l'ente, nella sua autonoma responsabilità, a individuare quali sono le misure correttive atte a superare l'irregolarità, salvo poi doverle e poterle sindacare successivamente. Questo anche in omaggio a un principio di separazione tra giurisdizione e amministrazione che dovrebbe essere mantenuto ben saldo. Nel testo si cerca anche di definire l'oggetto del controllo. Io guardo il cronometro ogni tanto per evitare di sfondare i 20 minuti, perché poi... Questo è l'oggetto del controllo e non è banale dirlo, non se non incidentalmente il questionario, non se non incidentalmente l'attività dell'organo di revisione, che invece è il nostro organo d'ausilio, che il legislatore ha chiesto di ausiliare le funzioni di controllo della Corte. L'oggetto del nostro controllo è il bilancio di previsione, il rendiconto, la gestione dell'ente locale. Magari incidentalmente può diventarlo anche la mera redazione del questionario o il comportamento omissivo o negligente dell'organo di revisione, ma non è quello l'oggetto del nostro controllo, è il bilancio, la gestione, il rendiconto. Questo è il controllo di legalità finanziaria, poi ricordiamo che già prima del DL 174 aveva visto uno sbocco diverso, perché l'articolo 6 del decreto legislativo 149 del 2011 aveva permesso l'adozione di l'ordinazione di provvedimenti correttivi nel caso in cui quelle irregolarità fossero più ristrettamente concretassero in maniera più ristretta una situazione di incapacità finanziaria, nella specie di incapacità di adempiere debiti certi, liquidi ed esigibili nel validamente nell'arco triennale previsto dagli articoli 193 e 194 del TUEL. Quindi poteva essere una delibera prodromica all'adozione, alla dichiarazione del dissesto. E nel testo si analizza anche questo. Qui c'è poca giurisprudenza. Perché c'è poca giurisprudenza? Abbiamo il caso Alessandria e pochi altri. Perché subito dopo, nel 2012, il legislatore attribuisce un altro importante compito che si innesta sul procedimento di dissesto guidato, quello dell'esame e dell'approvazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Qui c'è una giurisprudenza che sta diventando veramente cospicua in punto di valutazione da parte della sezione regionale di controllo della congruità dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale in funzione, in rapporto all'esigenza di ripiano del disavanzo d'amministrazione o di pagamento dei debiti fuori bilancio che hanno dato luogo all'esigenza di questo piano di riequilibrio. Anche in questo caso si tratta di delibere che possono essere impugnate e in cui la produzione giurisprudenziale delle sezioni territoriali della composizione è particolarmente rilevante e che è fortemente orientativa delle decisioni delle sezioni. E recentemente, purtroppo qui il libro non poteva arrivarci, le autonomie hanno approvato, la sezione autonomie delle linee guida, la delibera 5/2018 sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che vi invito a leggere e sul quale, diciamo, sono un po', è fatta un po' la sintesi degli approdi giurisprudenziali fino a questo momento intervenuti. Pertanto, visto che il tempo di, io ho calcolato 20 minuti, ma poi magari potremmo esserci occasione eventualmente di effettuare un eventuale intervento, un piccolo intervento, rinvio per eventuali ulteriori approfondimenti o il piacere della vostra lettura a quanto scritto in maniera più approfondita nel testo. Grazie.
Grazie. Darei ora la parola a Benedetta Cossu, magistrato della Corte dei Conti, sezione Campania. Ci relazionerà sul controllo di legittimità della Corte dei Conti.
Così si sente la voce? Allora. Sì, la mia esperienza, adesso sono in servizio presso la sezione giurisdizionale della Campania, quindi un cambio di funzione rispetto a quello che ho svolto sia presso la sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, sia nella sezione centrale controllo di legittimità, la cui esperienza mi ha diciamo, è stato il motivo per il quale sono stata coinvolta in questo lavoro nel testo che oggi presentiamo. Quando si parla quindi di controlli della Corte dei Conti, qual è l'oggetto dell'odierno convegno, non si può non parlare di controllo di legittimità, che è un tipo di controllo che la Corte ha svolto storicamente e tuttora svolge sia a livello centrale sia a livello di sezioni regionali di controllo. Anticipo anche che rispetto ai contenuti ai contributi degli altri colleghi che appunto si riferiscono a attività che vengono svolte dalle sezioni regionali di controllo nelle numerose eterogenee funzioni che il legislatore continuamente ha aumentato e ha assegnato alle sezioni regionali, e quindi il controllo preventivo di legittimità su atti viene svolto dalla sezione regionale insieme a tutte le altre funzioni che l'ordinamento assegna a livello appunto territoriale. A livello centrale vi è una sezione che si occupa esclusivamente di controllo preventivo e successivo di legittimità su atti, e questo è intuitivo capire il perché ci sia una sezione dedicata a controllo di legittimità per il numero di atti che le amministrazioni sottoposte a questo tipo di controllo, poi ci arriveremo, producono a livello centrale rispetto a quelle prodotte a livello periferico. Il controllo di legittimità è un controllo, come noto, che si svolge su atti, su provvedimenti amministrativi e si distingue in controllo preventivo e controllo successivo in relazione al momento temporale nel quale interviene e in relazione agli effetti che il procedimento produce sull'atto che viene controllato. È un controllo che rispetto a quello che sentivamo prima serve per verificare la conformità dell'agire provvedimentale a parametri di legalità, tant'è che i vizi che vengono possono emergere dall'esame di un provvedimento sono i vizi di legittimità tradizionali, quindi la competenza, la violazione di legge. Più difficile è l'individuazione di forme di eccesso di potere, perché non sono sempre agevolmente evincibili e non si arriva mai, forse, non c'è neanche molta giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di violazione dell'eccesso di potere. Un'ulteriore caratteristica del controllo di legittimità, salvo qualche episodio e quanto è accaduto per i contratti di collaborazione delle università, si svolge soltanto rispetto a provvedimenti delle amministrazioni statali, siano esse centrali e periferiche, quindi con la distinzione di competenza a livello della sezione centrale controllo di legittimità rispetto alle sezioni regionali di controllo. I tentativi che sono stati fatti dal legislatore nel 2012 con il decreto 174 e nel 2016 col testo unico sulle società pubbliche di estendere anche ad atti delle regioni o delle autonomie locali non hanno superato il vaglio preventivo di costituzionalità, perché diciamo, nei testi che erano stati prodotti erano contenute forme di controllo preventivo, non hanno superato il vaglio preventivo di costituzionalità in quanto le forme di controllo preventivo su atti di regioni e di enti locali sarebbero contrarie alla Costituzione e alla riforma del titolo quinto. Dal punto di vista organizzativo anche viene il capitolo dedicato appunto al controllo di legittimità una parte relativa alla individuazione delle sezioni che si occupano, come dicevo prima, e quindi vi è a livello centrale una sezione controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato, che è composta da un presidente di sezione e da uffici di controllo in relazione ai ministeri sostanzialmente, la cui competenza riguarda i provvedimenti appunto emanati dalle amministrazioni centrali dello Stato e l'esperienza e alcune tipologie di atti e di provvedimenti che il legislatore ha intestato direttamente alla sezione centrale controllo di legittimità. Vi sono poi le sezioni regionali di controllo ed inoltre le sezioni riunite in sede di controllo che hanno una competenza esclusiva in materia di procedimento di registrazione con riserva, che sul quale poi ritornerò brevemente più avanti. Nel testo viene poi il controllo di legittimità viene affrontato da un punto di vista storico e cronologico, partendo dal periodo precostituzionale e quindi dalla legge istitutiva della Corte dei Conti, la legge 800 del 1862, che attribuiva il controllo su tutti i decreti reali all'epoca, da qualunque ministero provenissero e qualunque fosse l'oggetto. E vi è stato poi un successivo intervento del legislatore, quindi disciplina del controllo che nel periodo precostituzionale avveniva con legge ordinaria e che lo estendeva sempre a tutti i decreti reali, qualunque fosse anche qua il ministero da cui emanassero. Il principio, questo è un elemento che volevo sottolineare, che il criterio che il legislatore seguì in questo periodo fu quello di un controllo generalizzato su tutti i provvedimenti appunto provenienti dalle amministrazioni statali, centrali o periferiche e rinviando invece a una fonte regolamentare per l'individuazione di atti che non dovevano essere assoggettati a controllo, criterio che invece oggi è l'opposto, perché vi è un'elencazione tassativa secondo quello che è l'interpretazione più diffusa di atti che invece sono limitati. Vi è poi nella disciplina appunto del Regio Decreto del 1214 del 34 ancora troviamo la fonte di disciplina di un istituto particolare che è la registrazione con riserva. Questo è un istituto che consente all'amministrazione controllata alla quale ha visto rifiutato l'esito positivo del procedimento di controllo dalla sezione centrale o anche da una sezione regionale di controllo, perché in questo senso le sezioni riunite hanno ritenuto, ovviamente per le amministrazioni statali, di rimettere con decisione del Consiglio dei Ministri la registrazione di un provvedimento il cui appunto visto era stato rifiutato dalla sezione competente. Rinvio poi al testo per tutta una elencazione sull'interpretazione che la giurisprudenza ha dato, soprattutto delle sezioni riunite, sul tipo di controllo che le sezioni riunite in sede di controllo con questo tipo di istituto sono chiamate a svolgere, quindi se è un riesame o non è un riesame, sulla base comunque di elementi di fatto e nuovi che devono essere sopraggiunti. Comunque quello che sicuramente è stato sottolineato è che la registrazione con riserva non attribuisce al provvedimento il crisma di legittimità che era stato disconosciuto dalla sezione dalla sezione di controllo, ma prende atto della volontà del governo che si attribuisca a quel provvedimento efficacia, riservando poi al Parlamento, al quale la Corte periodicamente trasmette l'elenco dei provvedimenti che sono registrati con questa formula, il giudizio sulla opportunità che la violazione di norme giuridiche sia stata dettata da prevalenti esigenze di interesse pubblico. Nel testo poi si passa all'esame quindi l'entrata in vigore della Costituzione con l'articolo 100,2 che ha introdotto nell'ambito appunto della Carta Costituzionale controllo preventivo di legittimità, attribuendo appunto alla Corte dei Conti il controllo preventivo di legittimità su atti del governo. Considerazioni che venivano fatte dalla dottrina subito dopo l'entrata in vigore dell'articolo 100 se questa disposizione costituzionale avesse un carattere innovativo o meno, considerato che il controllo preventivo di legittimità era un controllo che, come ho anticipato, storicamente la Corte dei Conti ha svolto. E ci fu fino a tutti gli anni 60, sicuramente l'opinione prevalente fu quella considerarla come una disposizione conservativa di quanto era già prima, quindi sempre un controllo generalizzato a tutti i provvedimenti, ovviamente non più i decreti reali ma gli atti del governo, con la particolarità che si ritenevano assoggettabili a controllo preventivo anche gli atti emananti dal potere esecutivo aventi forza di legge, quindi i decreti legge e i decreti delegati, oltre alla fonte secondaria e regolamenti. Fu però a partire dagli anni 70 che questa concezione iniziò a vacillare, fino poi alla importante riforma del 1994, in quanto appunto si riteneva che un controllo di legittimità che guardasse soltanto il singolo atto non rispondesse più a quella che era l'evoluzione anche economica o anche del paese, anche il modo di agire della pubblica amministrazione, e che si andasse quindi attraverso controlli che guardassero anche gli andamenti gestionali e i profili finanziari degli atti e delle, appunto, dell'agire non solo provvedimentale della pubblica amministrazione. Un ulteriore aspetto dibattuto era, e su questo appunto vi è una, avevo dedicato una particolare attenzione proprio per l'importanza che all'epoca rivestì, la locuzione atti del governo, per cui sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'attività del governo, quindi la legge 400 del 1988, anche gli atti normativi di fonte primaria, come dicevo prima, venivano assoggettati a controllo preventivo. e ci fu anche sia con l'intervento del legislatore che poi sottrasse il controllo preventivo di legittimità per questi atti normativi del governo di fonte primaria, anche un'importante sentenza della Corte Costituzionale, che trovate indicata nel testo, la 406 dell'89, che venne sollecitata da un conflitto di attribuzioni da parte della Corte dei Conti, che richiamò a controllo un decreto delegato che non era stato inviato, e fu un'importante pronuncia della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che l'articolo 100,2 è vero che attribuisce alla Corte dei Conti il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo, ma non anche l'assoggettamento di atti aventi forza di legge, in quanto i controlli costituzionalmente necessari sarebbero già insiti negli articoli 76 e 77 della Costituzione, che indicano i principi e i criteri che quelle fonti del diritto devono avere. Quindi, diciamo, questa contrasto che emerse, che portò al conflitto di attribuzioni, è stato risolto in questo modo, e quindi oggi il controllo preventivo di legittimità a livello centrale è rimasto sui regolamenti, ma non certo sugli atti aventi forza di legge. Si passa poi alla riforma degli anni della legge 19 e 20 del 1994, che ha profondamente inciso sull'assetto di tutti i controlli della Corte dei Conti, in particolare anche per il preventivo di cui accennavo prima, in quanto sono stati introdotti, a parte il controllo preventivo di legittimità, anche il controllo successivo su atti e soprattutto il controllo successivo sulla gestione. Quindi era il momento anche della legge generale sul procedimento amministrativo, la legge 90 del 1990, la 241, che era stata approvata poco tempo prima, quindi c'era un momento di modifiche e di ripensamento del sistema dei controlli. E quindi il principio fondamentale, il criterio fondamentale che il legislatore ha scelto rispetto al controllo generalizzato di tutti i provvedimenti amministrativi è stato quello di una elencazione tassativa, perché questo lo induce a ritenere che sia tassativa l'avverbio esclusivamente contenuto nell'articolo 3,1 della legge 20 del 94, le tipologie di atti da assoggettare a controllo preventivo di legittimità. Atti che vengono individuati, di solito le ripartizioni che solitamente si fanno sono atti individuati con un criterio soggettivo, e quindi l'organo dal quale l'atto promana, e quindi i provvedimenti che sono emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri o i provvedimenti dei comitati interministeriali, quindi i provvedimenti del CIPE, che impegnano davvero molto l'ufficio centrale che si occupa di questi provvedimenti, oppure con un criterio oggettivo, cioè basato sul contenuto dell'atto. Il legislatore è solito, normalmente introduce con la tecnica della novellazione, quindi inserendo altre lettere con le CBIS, FBIS, FTER, ulteriori tipologie di provvedimenti da assoggettare a controllo preventivo di legittimità. Questo è quanto appunto è avvenuto con l'esperienza che ho vissuto anche personalmente dei provvedimenti dei commissari delegati di protezione civile, quando è stato inserito la lettera CBIS nell'articolo 3, oppure per gli atti e i contratti che hanno ad oggetto il conferimento di incarichi esterni, quindi il famoso articolo 7,6 del 165, o gli atti e i contratti che hanno ad oggetto gli studi e le consulenze. Altre volte, più raramente, l'individuazione dei nuovi atti da assoggettare avviene con disposizioni di carattere speciale, quindi vi è anche nel testo una parte dedicata a questo. Ricordo qui l'articolo del nuovo codice degli appalti, che ha introdotto un controllo preventivo di legittimità sui contratti secretati, per i quali vi è appunto a livello centrale un ufficio di controllo apposito che si occupa di queste tipologie di contratti. E nel testo vengono poi analizzate le varie categorie di atti, secondo quella che è appunto l'elencazione tassativa di cui poc'anzi vi dicevo. Sicuramente la giurisprudenza, soprattutto quella centrale della sezione centrale, maggiormente si è occupata, ed è questa la parte, diciamo, più prevalente ai conferimento di incarichi dirigenziali, quindi l'articolo 19 del 165. Ovviamente vengono a controllo i provvedimenti delle amministrazioni statali a livello centrale e nelle sezioni regionali gli incarichi dirigenziali delle amministrazioni statali a livello periferico. E poi anche i conferimenti degli incarichi esterni, quelli dell'articolo 7,6 del 165, che, come dicevo all'inizio, è una tipologia di atti che è stata attribuita alla competenza della sezione centrale controllo di legittimità, e vi è stato un periodo finito agli inizi del 2018 nel quale la sezione centrale di controllo di legittimità riceveva tutti gli atti e i contratti di collaborazione e di consulenza da parte delle università statali di tutta Italia. Controllo che poi è venuto meno per appunto un intervento del legislatore che con la legge di bilancio per il 2017 ha sottratto a controllo preventivo di legittimità questa tipologia di atti. E poi l'altra categoria di atti molto importante che viene a controllo è costituita dai decreti di approvazione dei contratti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, attivi di qualunque importo, passivi dipende appunto dal tipo di contratto, quindi appalti di opere pubbliche oltre il limite della soglia comunitaria di 5 milioni di euro e oltre, e gli altri contratti passivi un decimo di questo importo. Adesso un breve cenno a quello che è il procedimento di controllo, che rispetto a quanto diceva precedentemente il collega per i controlli sugli enti locali è un procedimento che è tipizzato, disciplinato e che appunto cui razzo e il cui scopo è stato quello di contemperare l'esigenza della legalità e quindi del controllo della conformità a legge dell'agire provvedimentale della pubblica amministrazione rispetto all'altro principio della piena operatività dell'azione amministrativa con un procedimento contenuto nei suoi tempi, perché appunto prima dell'introduzione dei tempi e del procedimento di controllo vi erano anche numerosi scambi tra rilievo e osservazioni. Rilievo è l'atto che il magistrato istruttore formula all'amministrazione laddove ritiene che ci siano dei profili di possibile illegittimità del provvedimento, perché poi la parola ultima è nel caso in cui si ritiene che che l'atto sia viziato la sezione centrale o la sezione regionale di controllo. E quindi è un procedimento temporalmente definito nel quale vi è una fase monocratica svolta dal magistrato istruttore che può concludere laddove ritenga che il provvedimento sia conforme a legge con una proposta al consigliere delegato di concludere positivamente il procedimento di controllo e quindi registrare e ammettere a visto quel provvedimento. Oppure, qualora ci sia un rilievo e quindi appunto queste individuazioni di possibili profili di illegittimità ai quali l'amministrazione risponde o anche non risponde, perché ci può essere anche quello che si chiama il deferimento allo stato degli atti, considerazioni che non siano soddisfacenti e meritevoli di far concludere positivamente il procedimento, può iniziare la fase collegiale e quindi il deferimento dell'atto all'esame della sezione centrale o regionale al quale viene devoluta l'esame del provvedimento e l'adozione della decisione. Esiti del controllo che anticipavo possono essere, oltre all'ammissione a visto, la ricusazione totale o parziale, perché pensiamo per esempio quando vengono sottoposti i decreti di approvazione dei contratti, capita spesso che venga ricusato il visto soltanto rispetto a un articolo di un contratto di appalto, perché è solo quello che è viziato e il contratto poi rimane in piedi. Oppure ci può essere l'altra ipotesi che sovente accade, quando anche la sezione ritenga che il provvedimento non rientri in nessuna delle tipologie di controllo, di atti sottoposti a controllo, il non luogo a provvedere, e quindi vi è una decisione su il difetto di competenza dal punto di vista giurisdizionale, come si conclude. Vi è poi una parte anche importante dedicata ai rapporti tra il controllo preventivo di legittimità che viene affidato, di regolarità amministrativo-contabile per l'esattezza, alla Ragioneria Generale dello Stato e alle sue articolazioni territoriali, quindi le ragionerie territoriali, e i rapporti col controllo preventivo di legittimità. Qui un cenno su Una importante questione che è stata risolta dalla sezione centrale controllo di legittimità rispetto alle novità che sono intervenute con il decreto che ha modificato il decreto legislativo 123 del 2011, che ha modificato la disciplina del controllo di regolarità amministrativo-contabile delle ragionerie e i rapporti con la Corte dei Conti, perché mentre nel precedente sistema il provvedimento da soggettare a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti arrivava per il tramite della ragioneria e qua con i documenti anche e sul quale la ragioneria aveva già svolto le proprie osservazioni ed eventualmente anche apposto il proprio visto, adesso dal 2016, dal 2014, scusate, la novità è che l'atto viene trasmesso simultaneamente e contemporaneamente alla Corte dei Conti e alla Ragioneria. E qui vi è stata appunto una importante delibera della sezione centrale, la quale ha detto, perché la questione che si era posta è che cosa deve fare la Corte dei Conti nel momento in cui arriva al suo controllo un provvedimento al quale la Ragioneria ha rifiutato il visto. E la sezione ha precisato che, a parte l'ipotesi del rifiuto assoluto del visto da parte della Ragioneria, la Corte dei Conti sulla base poi dell'interpretazione sempre dell'articolo 100 della Costituzione, il potere di esaminare il provvedimento dal punto di vista, rientra nella pienezza delle sue funzioni, esaminare il provvedimento dal punto di vista della regolarità, dei profili di legittimità e anche profili di contabilità. L'ultima questione che viene affrontata al testo, e mi avvio alla conclusione, è controllo successivo di legittimità, e quindi un controllo che interviene in un momento in cui il provvedimento ha già prodotto i suoi effetti e quindi non impedisce, come il controllo preventivo, la messa in esecuzione del provvedimento, che è tipo di controllo che viene disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo 123 e che, devo dire, nella mia esperienza nella sezione centrale di legittimità di Roma sarà stato perché era un ministero che l'ha particolarmente usato questo strumento e quindi ci siamo trovati più volte a esaminare anche perché appunto il procedimento di controllo è un procedimento che si segue lo stesso procedimento del controllo preventivo, quindi un eventuale rilievo, però la differenza è stata il trovarsi di fronte a due soggetti, quindi l'amministrazione che ha emanato il provvedimento e la ragioneria che non ha ritenuto di ammettere a visto quel provvedimento, in una situazione quasi giurisdizionale con due parti che si contendono e vengono da un organo magistratuale per sapere se quel provvedimento può essere ammesso a registrazione o meno. E quindi questa è sicuramente una particolarità del controllo successivo. Spero di aver dato una panorama generale su appunto un tipo di attività che a livello regionale si assomma a tutte le altre, era questo insomma che tenevo a dire particolarmente.
Grazie. Prima di continuare facciamo un piccolo stacco di 5 minuti perché c'è un problema tecnico nella sala dove ci stanno seguendo, quindi una piccola pausa e poi riprendiamo e continuiamo con le altre relazioni.
ancora lì male.
Riprendiamo i lavori, abbiamo risolto i problemi tecnici. Darei la parola, perché ci sono diverse relazioni, direttamente a Marco Di Marco, magistrato della Corte dei Conti, sezione di controllo Regione Marche. E il titolo è i controlli interni e le relative verifiche della Corte dei Conti.
Grazie. Io volevo iniziare questo mio intervento facendo una breve riflessione sul perché il legislatore ha mostrato così tanto interesse al tema degli enti locali, dei controlli interni agli enti locali, tanto da intestare un autonomo potere di verifica in capo alle sezioni regionali di controllo. La ragione di questo risiede molto probabilmente nel fatto che ormai c'è una profonda consapevolezza del fatto che i controlli interni rivestono un ruolo centrale nella corretta gestione delle risorse pubbliche e che danno un contributo fondamentale per recuperare l'efficienza e l'economicità del settore pubblico nel loro complesso. È inutile dire che siamo stretti tra due morse, perché da un lato abbiamo la globalizzazione, il mercato che ci chiedono come pubblica amministrazione di offrire servizi sempre più di qualità e comunque di non ostacolare lo sviluppo delle aziende, del sistema economico, e dall'altro però ci troviamo di fronte all'impossibilità di utilizzare le tradizionali leve con cui storicamente si è fatto utilizzate per finanziare la spesa pubblica, quindi l'incremento del deficit, perché sappiamo che i vincoli che derivano all'Italia dall'appartenenza alla Comunità Europea ci impongono di tenere sotto stretto controllo il livello dell'indebitamento, e poi l'aumento della pressione fiscale, perché in questa particolare congiuntura economica la tendenza di tutte le classi politiche, di tutte le forze politiche sono quelle, è quella di andare verso una progressiva riduzione casomai della pressione fiscale per aumentare il reddito a disposizione delle famiglie e delle imprese, quindi stimolare la ripresa dei consumi e agganciare la ripresa. E quindi chiaramente l'unica strada di uscita tra questo trade-off ce la dà il recupero di efficienza del sistema, da realizzare appunto tramite un'implementazione di un efficace ed efficiente sistema dei controlli interni. E poi non va comunque dimenticato anche il ruolo che ha avuto in questo contesto la riforma costituzionale del 2001, che ha attribuito maggiore autonomia al mondo delle autonomie locali, autonomie che prima non avevano e che però hanno reso necessario rafforzare gli strumenti di coordinamento, in particolare gli strumenti di controllo, perché anche se adesso la Repubblica è articolata su più livelli di governo, il governo centrale e quelli locali, comunque l'unico responsabile degli impegni assunti in via internazionale rimane comunque lo Stato centrale, di cui quindi l'interesse del legislatore statale al tema dei controlli. Questo rafforzamento l'abbiamo visto sia parlando dei controlli finanziari, che nell'intervento che mi ha preceduto, ma lo vediamo anche appunto nell'introduzione di un potere autonomo di verifica sul funzionamento dei controlli interni. È il decreto 174 del 2012, il decreto Monti, ha introdotto una norma, ha riscritto meglio l'articolo 148 del TUEL, prevedendo che le sezioni regionali della Corte dei Conti verifichino con cadenza annuale una relazione del sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del presidente della provincia che riguarda il funzionamento dei controlli interni. È una norma dal contenuto del tutto simile, contenuta è prevista per le regioni, infatti anche il Presidente delle regioni annualmente trasmette alle sezioni delle regioni del controllo una relazione sul funzionamento dei controlli interni e sui controlli effettuati. La Corte Costituzionale ci ha spiegato che queste costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica, perché introducono un raccordo tra i controlli esterni di natura collaborativa intestati alle sezioni e i controlli interni di cui si è dotato l'ente locale, quindi questo non determina alcuna compressione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e soprattutto rendono queste norme applicabili alle regioni e agli enti territoriali delle regioni anche autonomia differenziata. Quello che è importante sottolineare è come questo rafforzamento dei controlli esterni, che per quello che ci interessa ai fini del mio intervento riguarda le verifiche sul funzionamento interno, è avvenuta contestualmente alla riforma anche dei controlli interni, perché il 174 ha riformato la disciplina dei controlli interni introducendo gli articoli 147 bis e successivi del TUEL, che riguardano le varie funzioni di controllo, immaginando una rete proprio di controlli capaci di intercettare le varie disfunzioni e problemi che possono verificarsi nella gestione dell'ente locale. Quindi per quanto riguarda la legittimità dell'azione amministrativa viene in rilievo il controllo di legittimità, se poi invece il problema è la corretta allocazione delle risorse, questo deve essere intercettato o comunque evidenziato nell'ambito del controllo di gestione, la capacità di raggiungere gli obiettivi predeterminati dagli organi di indirizzo politico invece viene valutata nell'ambito del controllo strategico, e poi i risultati degli enti partecipati, gli equilibri finanziari oppure la qualità dei servizi sono anche valutati nell'ambito di altrettante funzioni di controllo previste dagli articoli 147 bis e successivi. La caratteristica fondamentale del sistema dei controlli interni risiede nel fatto di poter essere programmati, organizzati da ciascun ente in piena autonomia, quindi nell'ambito della propria autonomia sia normativa che organizzativa. E questa autonomia ha un contenuto ampissimo, tant'è che può svolgersi anche in deroga ai principi che dettati in via generale dal decreto 289 del 99, fatta salva il rispetto del principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione, perché questo costituisce un corollario diretto del principio di buon andamento della Costituzione. È proprio l'autonomia con cui ogni ente è in grado di organizzare il proprio sistema di controllo costituisce molto probabilmente un ulteriore motivo che ha suggerito al legislatore di introdurre un momento di controllo e di verifica sull'effettivo funzionamento di questi sistemi. Dal punto di vista sistematico possiamo dire che le verifiche sul funzionamento dei controlli interni appartengono al controllo sulla gestione, sono riconducibili al genus del controllo sulla gestione. Già l'articolo 3 della legge 20 del 94 e l'articolo 7 della legge La Loggia, la 131 del 2003, dicevano infatti che il controllo sulla gestione aveva oggetto anche la verifica sul funzionamento dei controlli interni e che le relazioni che la Corte dei Conti fa al Parlamento sull'andamento della finanza locale e nei referti che riguardano la gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria devono contenere delle indicazioni riguardo al funzionamento dei controlli interni. Quindi la collocazione di queste verifiche nell'ambito del controllo della gestione è qualcosa di già assodato già da molto tempo. E la Corte Costituzionale poi ha specificato che le verifiche sul funzionamento dei controlli interni, e questo lo ha detto a proposito dell'articolo 3 della legge 20, perché questo articolo era stato impugnato dalle regioni che lamentavano ovviamente una lesione della propria autonomia, soprattutto con riguardo all'autonomia nell'organizzazione interna dei propri uffici, ha affermato che l'esercizio di questi poteri non costituisce un autonomo potere di verifica, ma semplicemente appunto a fornire elementi di valutazione che possono essere valorizzati nell'ambito del più generale attività di controllo sull'efficienza, sull'efficacia e l'economicità dell'attività amministrativa, nel senso che un cattivo funzionamento dei controlli interni deve essere un indicatore di problemi seri a livello gestionale, sul presupposto che non è ipotizzabile che un'amministrazione possa fare a meno di un sistema di controllo interno. Quindi il cattivo funzionamento dei controlli interni diventa un indice, una spia da valorizzare nell'ambito del controllo sulla gestione. Questa collocazione sistematica potrebbe sembrare messa in discussione o comunque diciamo ridiscussa alla luce di quanto scritto nella norma del 148, perché il nuovo 148 dice che le verifiche in argomento si collocano nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni. E quindi la norma sembrerebbe ricondurre questi controlli nell'ambito dei controlli di natura finanziaria di cui abbiamo parlato prima, nel primo intervento del collega Centrone. Parlo quindi dei controlli di quell'articolo 1,166 seguenti la legge finanziaria del 2006. Chiaramente questa non è una conclusione che può essere condivisa. Perché c'è un elemento fondamentale che distingue queste tipologie di controlli, perché i controlli finanziari usano come parametro del controllo norme del diritto oggettivo, quindi norme di legge che pongono principi contabili o vincoli di varia natura all'autonomia di spese degli enti locali, quindi verificano il rispetto, come abbiamo sentito prima, del patto di stabilità, dei limiti dell'indebitamento, della corretta imputazione contabile, gli equilibri e così via dicendo. Comunque tutti i limiti posti da norme, da norme consacrate in disposizioni normative. Viceversa, i controlli di cui stiamo parlando, quindi i controlli sulle verifiche, le verifiche sul funzionamento dei controlli interni, fanno applicazione di principi metagiuridici, quali appunto i principi di congruità, di coerenza, di efficacia, e quindi sono principi propri del carattere del controllo sulla gestione. E questo è confermato anche diciamo, dall'impostazione generale delle linee guida, che richiedono informazioni, ad esempio, sul numero degli addetti agli uffici per valutare appunto la funzionalità degli uffici, oppure sulle metodologie e gli strumenti del controllo, quindi sul numero degli indicatori utilizzati, sulla frequenza dei report, tutte informazioni che servono per valutare la congruità della metodologia del controllo rispetto alle sue finalità. E poi soprattutto una parte molto interessante di queste delle linee, forse quella più qualificante delle linee guida, è quella che richiede informazioni sulle misure conseguenziali adottate all'esito dei rilievi svolti dagli uffici di controllo interno, perché è proprio questo l'esame di questo aspetto che consente di cogliere diciamo, l'efficacia degli strumenti di controllo interno, perché la finalità ultima degli strumenti interni è quella di appunto di innescare un processo circolare in cui gli esiti del controllo alimentano l'attività di programmazione e la gestione. Quindi se il servizio di controllo interno non è in grado di stimolare dei processi di autocorrettivi, è chiaro che ne risente non soltanto l'efficacia del sistema stesso, ma in generale l'efficienza di tutto il sistema, perché un sistema di controllo ha costi consistenti in relazione sia al personale che vi ha detto e chi vi lavora, ma anche in relazione alle procedure che comporta in termini di trasmissione e di acquisizione di dati da parte dei vari responsabili dei servizi. Quindi ha senso sostenere questi costi, intanto che consente di recuperare altrove in termini di maggiore efficienza dell'allocazione delle risorse o comunque di legittimità, in relazione ai vari profili che vanno a indagare i vari controlli interni. Dalla circostanza di cui abbiamo detto che questi controlli sono riconducibili alla tipologia dei controlli sulla gestione, discende anche il loro carattere collaborativo, l'attività della sezione sfocia e compendiata in un referto che è destinato a suggerire misure diciamo correttive per migliorare il funzionamento del sistema di controllo interno. Se si guarda l'impostazione delle linee guida, si può vedere come nel corso degli anni vi sia stata un'evoluzione, questa è ispirata a a un obiettivo di razionalizzazione che è stata attuata mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei quesiti che vengono richiesti. E questa evoluzione, diciamo, rispecchia in primo luogo sicuramente un'evoluzione anche normativa, perché la norma che è stata introdotta nel 2012 è stata modificata nel 2014. Se voi ricordate, la disposizione originaria prevedeva che le verifiche della Corte riguardassero non soltanto il funzionamento dei controlli interni, ma anche la regolarità e la legittimità delle gestioni. Quindi chiaramente in sezione autonomie si era optato per inserire una serie di domande e informazioni che riguardassero anche il rispetto di numerosi vincoli di legge, che però erano già forniti dalle amministrazioni in sede di compilazione dei questionari di cui al comma 166, quindi nell'ambito dei controlli finanziari. Quindi in certa misura si verificava una duplicazione delle informazioni richieste. Poi nel 2014 c'è stata una modifica normativa che ha soppresso il riferimento alla regolarità e alla legittimità delle gestioni, quindi vi è stato sicuramente questo snellimento di cui parlavo è stato sicuramente agevolato dal mutato contesto normativo. Però vi è stata anche, ha contribuito a questo anche una scelta di carattere politico del controllo, perché se si leggono le delibere delle sezioni autonomie ci accorgiamo che si è voluto prediligere la redazione di referti più snelli, capaci di esaminare, comunque di cogliere gli aspetti effettivamente più problematici dei sistemi di controllo interno, e comunque rendere i referti comparabili nel tempo e comunque anche tra enti diversi. Ho detto che il controllo ha natura collaborativa, perché si tratta in buona sostanza di una sorta di controllo sulla gestione, però questo non ha un valore assoluto, perché c'è il comma 4 dell'articolo 148 che dice che in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie del controllo, la sezione può irrogare una sanzione che è pari, compresa tra un quinto tra 5 volte e 20 volte la misura dell'indennità mensile lorda dovuta al momento della commissione. La norma fa salva anche l'applicazione dell'articolo 1 della legge 20 del 94, quindi eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa su iniziativa della procura, e viene fatto salvo anche l'articolo 248 commi 5 e 5 bis, quindi l'applicazione di un'ulteriore misura sanzionatoria o di misure interdittive nel caso in cui la condotta imputata abbia condotto al dissesto dell'ente locale. La previsione di una misura sanzionatoria ha una grossa importanza dal punto di vista sistematico, perché interferisce evidentemente con il carattere collaborativo del controllo e lo compromette in maniera irreversibile. Quindi possiamo dire, per trovare una sintesi tra queste due opzioni, che il controllo di cui stiamo parlando ha una doppia anima, nel senso che può portare, a seconda delle fattispecie in cui si imbatte la sezione, o a referti in cui vengono elaborati suggerimenti o indicazioni dirette a ottenere un miglioramento del sistema dei controlli interni, mostrando in questo caso un volto collaborativo, oppure può dare la stura all'irrogazione di misure sanzionatorie, e quindi siamo nel campo dimostrando un carattere chiaramente apertamente sanzionatorio. E quindi si ripropone il tema dei rapporti tra le funzioni del controllo e le funzioni della giurisdizione. Su questo c'è uno specifico intervento di chi mi seguirà, quindi non mi dilungo su questo aspetto, voglio solo anticipare che già la sentenza Corte Costituzionale 29 del 95 aveva chiarito che le azioni di responsabilità della Procura possono trovare la stura già in notizie, informazioni che venivano dall'attività del controllo. Adesso anche il codice di giustizia prevede che i magistrati addetti alle sezioni del controllo e agli uffici di controllo sono tenuti a comunicare agli competenti uffici della Procura regionale i fatti e le informazioni da cui possono derivare responsabilità amministrativa. In materia specifica poi di responsabilità sanzionatoria, per quello che ci interessa in questa sede, l'articolo 133 del nuovo codice dice che le azioni per l'irrogazione delle sanzioni sono promosse dal pubblico ministero d'ufficio oppure su segnalazione della Corte, indipendentemente su segnalazione delle sue attribuzioni contenziose o di controllo. Dal punto di vista sistematico, la responsabilità amministrativa si colloca nell'ambito la responsabilità sanzionatoria si colloca nell'ambito della responsabilità amministrativa e quindi, secondo i principi che sono già affermati da una giurisprudenza abbastanza consolidata della Corte dei Conti, ne deriva che il criterio di imputazione è solo il dolo o la colpa grave e che il destinatario della sanzione è l'ente danneggiato, nella considerazione che oltre il profilo sanzionatorio, oltre il profilo afflittivo, la sanzione serve a indennizzare, a riparare in una certa misura l'ente dal danno subito dalla lesione del bene tutelato dalla norma. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, con questo mi avvio alla conclusione, così recuperiamo un po' di tempo, il giudizio è introdotto a iniziativa del pubblico ministero con ricorso al giudice monocratico che decide sentite le parti, la decisione è assunta con decreto motivato. In questo decreto il giudice stabilisce non soltanto la misura della sanzione ma anche la misura della sanzione ridotta nel caso del pagamento anticipato e la decisione può essere opposta al collegio che decide con sentenza.
Grazie. Abitando a Roma sul Gianicolo ho apprezzato quest'ultima parte sul Giano Bifronte, no? C'è il fatto del controllo interno che però poi può sfociare nella responsabilità e sappiamo che c'è questa doppia natura della giurisdizione contabile e questo passaggio mi consente di dare la parola ad Adriano Gribaudo che ci parlerà proprio della responsabilità amministrativa contabile e come procura regionale della regione Liguria, insomma, quindi entra in questa parte che è quella della responsabilità amministrativa contabile.
Sì, grazie. Grazie anzitutto agli organizzatori, al Lupi e a Città Metropolitana per aver reso possibile, contribuito quindi all'organizzazione di questa giornata e di questa mattinata di incontro e di confronto. La tematica che io vado a trattare brevemente è quella relativa ai rapporti esistenti tra i controlli della Corte dei Conti e la disciplina in materia di responsabilità amministrativo-contabile. Si tratta di due tematiche intrecciate, due tematiche connesse e che riguardano le due essenziali funzioni che sono attribuite alla Corte dei Conti. Trattare di queste due tematiche, questi due aspetti, significa sostanzialmente trattare e fare un attimo il punto sulla stessa struttura della magistratura contabile, perché, come diciamo è noto ormai, ha una, se vogliamo, doppia anima istituzionalizzata, prevista sin dall'origine e che contribuisce a dare una connotazione particolare alla Corte dei Conti, che si differenzia per molti aspetti dalle altre magistrature, non solo per il tipo di funzioni, per il tipo di attività, competenze diciamo particolari, speciali, che sono la stessa attribuite dalla legge, ma anche proprio per una particolarità del tipo di funzioni che è chiamata a esercitare. Si tratta di funzioni che sono esercitate oggi, in particolare sulla scorta di due articoli della Costituzione, l'articolo 100, comma 3 in materia di attività di controllo e l'articolo 103, comma 2 come attività giurisdizionale, quindi attività giudicante, che in particolare nel tema della responsabilità amministrativa, attività giudicante sulla base delle azioni promosse dalla Procura della Corte dei Conti. La previsione costituzionale, ricordiamo, che attribuisce alla Corte la giurisdizione, quindi il compito di decidere in materia di controversie sulla contabilità pubblica. Una formula molto ampia che è poi in realtà il legislatore, di volta in volta, con le varie leggi, che è andato a, diciamo così, riempire, a delineare e a chiarire. Questo riferimento della doppia natura, se vogliamo cosiddetta anima duale della Corte, risale alle origini della stessa magistratura contabile. Con la legge 800 del 1862 veniva già creata così. Veniva creata così e ricordiamo, se vogliamo significativamente, ma è un qualcosa che è un antecedente storico ma che è ancora valido in gran parte oggi, in un medesimo articolo, che era l'articolo 10 della legge istitutiva, delineava già queste doppie attribuzioni e quindi si attribuiva alla Corte, e gran parte di queste sono ancora oggi valide in termini generali, compiti di controllo su cosa? Sulle spese, qua essenzialmente si faceva riferimento allo Stato, perché l'ente pubblico per eccellenza era lo Stato e quindi c'era una centralità assoluta dell'apparato statale. Quindi si parlava di spese dello Stato, riscossione delle entrate statali, corretta gestione degli agenti statali, conto generale dell'amministrazione delle finanze, che poi diventerà, diciamo, il rendiconto complessivo, che è ancora oggi oggetto di intervento puntuale in sede centrale col giudizio di parifica, che poi verrà anche trattato successivamente sul punto relativo ai controlli sulle regioni e alla parifica, e ancora una funzione nettamente distinta, che è quella di giudicare, cioè giudicare chi? I conti degli agenti contabili e le relative responsabilità, ancora oggi presente, in particolare cioè chi ha il maneggio di denaro o di altri beni pubblici e quindi deve rendere il conto della propria gestione, e questa particolare rendicontazione è soggettata al giudizio della Corte. Quindi se vogliamo che già con l'Unità d'Italia, un anno dopo, si crea, se vogliamo, quell'aspirazione che già Cavour 10 anni prima, ancora prima che nascesse l'Italia, voleva realizzare una magistratura contabile unita che si occupasse tanto di controllo preventivo che, diciamo, consuntivo, cioè verificare a cose fatte il corretto comportamento degli agenti e dei funzionari dello Stato o degli enti pubblici in generale. Ricordiamo solo per completezza che oggi questo quadro, diciamo, di doppia anima della Corte è ben chiaro ed è connotato in maniera molto puntuale nella localizzazione regionale della Corte, perché dopo le riforme del 94 e ancora con gli anni 2000, oggi c'è una fisionomia della Corte regionalizzata molto forte, cioè a livello regionale esiste un'unica Corte dei Conti, diciamo, dal punto di vista esterno e della percezione molto spesso dei cittadini e di molti amministratori, ma all'interno gli uffici sono ovviamente articolati e distinti. Nell'ufficio che ha la sezione regionale di controllo, che si occupa di attività di controllo e referto, oltre alla consultiva a cui il collega Patumi farà cenno, e l'ufficio della sezione giurisdizionale, che si occupa di giudicare dei giudizi, responsabilità contabile amministrativa, poi anche pensioni e altre istanze di parte, e la procura regionale, che attiva i giudizi di responsabilità a livello, appunto, di territorio regionale. Questa, diciamo, è l'articolazione attuale presente, che dà, come dire, rappresenta plasticamente quella che è l'anima, la connotazione, la struttura della Corte nel nostro Paese. E ricordiamo che poi, tornando più alla dimensione di controllo, che è il punto di partenza della riflessione di oggi, la Corte dei Conti è, secondo la Costituzione, un organo ausiliario, letteralmente organo ausiliario del governo, ma secondo l'interpretazione che è stata data in assoluta prevalenza, deve intendersi a livello centrale, in particolare, organo ausiliario del Parlamento, in particolare, se vogliamo, nella sede referente, laddove dà a riferire di tutta una serie di attività, quindi attività gestorie, o ad esempio dell'altra particolare compito che per cui deve rendere conto al Parlamento, è stato ricordato prima, in sede di preventivo di legittimità, gli atti cosiddetti registrati con riserva, cioè dopo il diniego dato dalla Corte, ma su richiesta espressa dal Governo l'atto è sottoposto a visto, e questi, l'elenco periodico, va trasmesso al Parlamento perché poi il Governo possa rispondere, tra virgolette, politicamente davanti al Parlamento. E Dicevo, questo rapporto di ausiliarietà della dimensione del controllo quindi va estesa all'assemblea, diciamo così, legislativa che rappresenta la volontà degli elettori dal punto di vista complessivo e quindi è un modo attraverso il quale la Corte rende edotto dell'organo rappresentativo di carattere generale di quello che fa il governo di coloro che amministrano la cosa pubblica. Questa struttura doppia, se vogliamo, in questo senso, ha dato e dà luogo spesso a dei dibattiti e anche dei problemi di carattere sistematico e di trattazione in modo coerente e equilibrato dell'esercizio di queste diverse funzioni. Queste due diverse funzioni, in particolare l'esercizio di una funzione che per anni è stata definita e connotata nel senso della collaboratività molto spinta, come connotazione quasi esclusiva, se non quasi del tutto assorbente, e un ufficio, un plesso chiamato a giudicare, attivare i giudizi, a giudicare le responsabilità dei funzionari e degli amministratori, ha creato alcune tensioni. Pensiamo proprio che dopo il 1994, con la regionalizzazione degli uffici di procure e delle sezioni giurisdizionali e con una vastissima estensione del controllo sulla gestione, che è il controllo emblematico collaborativo, e la riduzione forte dell'area del controllo preventivo e legittimità, questa situazione di tensione nell'ambito della doppia anima della Corte è emersa con forza. Ricordiamo che all'interno della stessa Corte per anni, in qualche maniera, in maniera più o meno silenziosa, si sono fronteggiati o divisi anche appunto sostenitori di idee alquanto diverse, cioè coloro che apertamente ritenevano che il nuovo controllo sulla gestione, frutto diciamo dell'introduzione della legge del 94, dovesse essere, come dire, uno strumento attraverso il quale andare a reprimere, sanzionare in termini di responsabilità erariale i responsabili degli sprechi di risorse pubbliche, e altra parte che invece aveva inteso i due uffici, i diversi ruoli in termini assolutamente rigidi, tanto da mettere in discussione la stessa possibilità di flussi comunicativi da un ufficio all'altro. Ad esempio, uno dei dubbi era della possibilità di trasmettere notizie di danno erariale alla procura locale da parte del controllo, in particolare il controllo sulla gestione. Ricordiamo che poco dopo l'entrata in vigore di queste leggi alcune regioni hanno impugnato le norme legislative attributive del potere sul controllo sulla gestione, lamentando una serie di lesioni delle attribuzioni regionali costituzionalmente tutelate. La Corte Costituzionale, da un punto di vista sostanziale, non accoglie queste lamentele, con la famosa sentenza 29 del 95, però dà una prima fondamentale indicazione e, se vogliamo, trova un punto di equilibrio tra le due anime, nel senso che ritiene legittimo che possa essere esercitata un'azione di responsabilità sulla base di una notizia, di fatti, fonte di danno pervenuti alla procura a seguito di un'attività di controllo sulla gestione fatta dalla Corte in sede appunto di attività di controllo. La puntualizzazione che dà la Corte Costituzionale in maniera condivisibile è che però, se vogliamo, la collaborazione istituzionale tra i due uffici cessa in questo momento, cioè nel momento in cui è fatta la segnalazione. Nessun'altra attività, se vogliamo, sottostante, propedeutica, di accertamento di tipo istruttorio può essere trasposta dalla sezione di controllo alla sezione di procura, anche per una serie di garanzie legislative e di obiettiva diversità di ruoli, perché tutta l'attività eventuale di istruttorio di tipo inquirente spetta alla procura regionale, che la deve svolgere autonomamente, a prescindere dall'attività accertativa svolta dal controllo. Questo è un primo punto, un punto se vogliamo fondamentale, ancora oggi fermo. Oggi abbiamo il codice, vi farò un cenno, che chiarisce ulteriormente questo punto nel rapporto tra due uffici, ma questo è stata una sentenza, se vogliamo, storica, che ha chiarito in qualche maniera questo rapporto. Ricordiamo però, da un punto di vista anche ricostruttivo, che ci aiuta a comprendere meglio oggi il fenomeno, anche il rapporto tra i due uffici, le interrelazioni e che possibilità c'è che dal controllo si giunga in procura, si attivetto un giudizio o meno, quello che è successo poco dopo, cioè la regionalizzazione della Corte, l'estensione del controllo sulla gestione, in qualche maniera anche l'aumento delle notizie di danno, ha comportato un aumento di, ovviamente, di attività di citazioni in giudizio della procura. E questo ovviamente ha allarmato non poco gran parte della classe politica dell'epoca. Questo è un dato di fatto. In sede, ad esempio, di Commissione bicamerale per la riforma, che era stata istituita la seconda metà degli anni 90, nel 1997, in sede di tentativo di riforma del quadro costituzionale, si giunge a proporre formalmente la separazione della storica cointestazione delle funzioni in capo alla Corte dei Conti, cioè la proposta era nel senso di mantenere in capo alla Corte una sola funzione perché, come dire, c'era il timore che il controllo collaborativo fosse finalizzato, se vogliamo, all'edificazione del successivo giudizio di responsabilità. I timori molto diffusi all'epoca erano questi. Ricordiamo che tutto ciò aveva già portato una serie di riforme nel frattempo intervenute, ad esempio la soglia di punibilità per responsabilità erariale nel 1996 sale, si passa dalla colpa semplice alla colpa grave, che ancora oggi è presente. Arriviamo al 97, in cui testuali parole di alcuni relatori in sede di discussione dicono chiaramente: sembra dubbio che la funzione di garanzia, quale generalmente riconosciuta, cioè quella di controllo della Corte, da svolgersi in condizioni di parzialità, possa correttamente conciliarsi con l'attività del pubblico ministero parte processuale. E quindi questo è un dubbio che viene proposto. Allora arriviamo alla cosiddetta proposta Boato, che viene formalizzata in una seduta proprio, diciamo così, di questi giorni di 21 anni fa, cioè era il 27 maggio, e viene formalizzata la proposta di sottrarre tutte le funzioni giurisdizionali alla Corte per darla ad altre magistrature, che fosse l'ordinaria, l'amministrativa o quant'altro, residuando nella Corte solo il compito di controllo. Poi sappiamo che, diciamo così, la storia ci insegna, la riforma costituzionale non fu fatta e quindi l'assetto costituzionale ordinamentale è rimasto immutato da questo punto di vista. Se vogliamo fare un parallelismo per capire anche il diverso clima e il diverso modo di approcciare la stessa attività della Corte, completamente diverso dell'epoca rispetto a quello del 1862, in cui si istituisce la Corte, si vuole fortemente la doppia anima. All'epoca si diceva, ad esempio, che la Corte, con enfasi e positività, tutta la Corte è pubblico ministero, in senso positivo, cioè come soggetto chiamato a tutelare gli interessi dell'ordinamento in ogni suo plesso, quindi non in senso repressivo. E ancora, una relazione di un senatore illustrativa della legge del febbraio 1862 si diceva: in realtà la Corte stessa ha un'unica missione, cioè quella di far osservare la legge, e sotto questo aspetto ha quasi un carattere di ministero pubblico, cioè che appartiene a tutti gli uffici, perché semplicemente un ufficio o l'altro ha un compito sostanzialmente analogo, secondo una prospettiva diversa, ma la finalizzazione è sostanzialmente quella. Veniamo a tempi più recenti, ricordiamo anche questo, che l'attività di controllo è indubbiamente negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo decennio, forse qualcosa di più, cambiata in maniera significativa. È cambiata in maniera significativa in questo senso. La riforma del 94, ancora nel 2003, con la legge La Loggi istitutiva della funzione consultiva, del rafforzamento del controllo sulla gestione, ha fatto sì che l'anima del controllo, anche nelle sezioni regionali di controllo, che oggi gran parte del lavoro di controllo ha un'importanza attraverso questa attività sul territorio, avesse una dimensione pressoché squisitamente collaborativa. E diceva anche: laddove venissero evidenziate delle gravi manchevolezze, c'erano delle pronunce e degli inviti che non avevano possibilità di avere un seguito in senso coercitivo, e quindi un'attività era stimolare processi di autocorruzione. Questo è il punto fino legislativamente all'inizio dell'ultimo decennio. Col 2011 si introduce la cosiddetta procedura di dissesto guidato o coattivo, nel 2012 c'è la riforma con la 174 del 2012. Oggi, se vogliamo, questa dimensione collaborativa ha perso questa enfasi nelle pronunce della Corte Costituzionale e della magistratura, sta assumendo un carattere, se vogliamo, sempre più marginale e residuale. Ciò non significa che alcune attività, anche significative della Corte, anche a livello di sezioni regionali, non siano esercizi di un controllo tipicamente collaborativo. Se pensiamo al controllo sulla gestione tradizionale, è tale. Anche se vedevamo che dalla relazione, diciamo, del collega Di Marco, l'articolo 148, introducendo già un strumento sanzionatorio in sede di controllo sulla gestione, ha, se vogliamo, anche lì inquinato, nel senso superato quella struttura tradizionale. Ma andando oltre, vediamo che oggi, in particolare la riforma data dal 2012, ha trasformato, se vogliamo, un controllo da collaborativo, in gran parte soprattutto riferito al controllo finanziario sugli enti locali, che tanta parte ha nell'attività della sezione regionale, in un controllo di tipo cogente interdittivo. E due brevi cenni a sentenza della Corte Costituzionale che ha dato conto di questa evoluzione. Nel 2007, la 179 del 2007 diceva chiaramente che i controlli finanziari erano controlli collaborativi, sempre nel quadro che, se vogliamo, era tradizionalmente utilizzato fino agli ultimi anni. Dal 2013 iniziano le prime pronunce chiaramente diverse della Corte Costituzionale, ad esempio la 60 del 2013 evidenzia la finalizzazione alla tutela dell'unità economica della Repubblica e rispetto del patto di stabilità interno allora esistente, gli obiettivi di governo concordati anche a livello europeo, e cita vari parametri costituzionali attuativi di questo controllo. Ancora nel 2014 la sentenza 40, in relazione in particolare agli strumenti dati al 148 bis che è stato evocato prima nel TUEL, giustifica espressamente l'attribuzione alla Corte di poteri atti a prevenire pratiche lesive del principio di previa copertura ed equilibrio dinamico, e quindi legittima pienamente sul piano costituzionale misure interdittive come il programma di spesa e le altre misure che conosciamo. Infine, venendo proprio a pochi mesi fa, una significativa pronuncia della Corte Costituzionale, la 228 del 2017, ha evidenziato ancora la diversità ormai di questi controlli nella dimensione che abbiamo oggi alla luce della legislazione vigente dai controlli collaborativi tradizionali e dai vincoli che derivano. E infatti la Corte Costituzionale dice chiaramente come questi controlli di legittimità e regolarità hanno assunto progressivamente caratteri cogenti. Quindi, se vogliamo, questo fa sì che ci sia una diversa sistemazione da un punto di vista sistematico dei rapporti Corte dei Conti come attività di controllo e enti controllati, e il valore primario diventano i valori sanciti in Costituzione e quindi i valori connessi all'equilibrio di bilancio e anche alla riforma del pareggio di bilancio introdotto in Costituzione a livello 2012. Dunque, tutti, se vogliamo, i dubbi, le problematiche legate ai rapporti dell'ufficio di controllo e di procura, in un quadro ormai diverso, possiamo dire in qualche maniera superati. Ma oggi ce lo dice espressamente, dopo avercelo detto con una recente pronuncia anche del 2015 a 235 della Corte Costituzionale, ce lo dice il Codice della Giustizia Contabile, perché in materia di denuncia, come diceva già anche il collega, l'articolo 52,4 impone la segnalazione di fatti fonti di danno erariale alla Procura regionale da parte dei magistrati assegnati alle sezioni e all'ufficio di controllo. Questo ovviamente è un quadro, se vogliamo, unitario, perché la finalizzazione è il rispetto della legge in questa misura, che sia ottenuta preventivamente o successivamente con, come dire, con un intervento di tipo repressivo sanzionatorio, come è in realtà percepito il giudizio di responsabilità, o in via preventiva, in via, come dire, di attività nell'ambito del suo sviluppo attraverso le sezioni di controllo, come dire, è solo uno sviluppo diverso, una modalità temporale diversa attraverso la quale la Corte dovrebbe contribuire a raggiungere questo obiettivo. Due riferimenti veloci e poi lascio lo spazio ai relatori successivi. In materia di rapporti attualmente esistenti a livello di disposizioni legislative che regolano rapporti controllo, attività giurisdizionale, in particolare in materia di responsabilità. Sul rapporto preventivo di legittimità e responsabilità erariale, fino al 2009 esistevano due norme che dicevano chiaramente che l'eventuale apposizione del visto su un provvedimento sottoposto a controllo preventivo di legittimità non faceva venir meno una possibile responsabilità di tipo erariale, o si citava del Ministro, ovviamente la legge, il testo unico del 34 del 1214, o ancora la legge di contabilità del 23 2440 sui funzionari. Questo perché non si intendeva dare un cosiddetto salvacondotto a coloro che emettevano l'atto. In realtà questa norma, questa previsione è completamente ribaltata oggi, nel senso che nel 2009, col decreto legge 78 del 2009, si dice che non può rispondere colui che ha contribuito a emettere un atto vistato
quantomeno per difetto di gravità della colpa. Quindi viene data una sorta di scriminante dal punto di vista dell'elemento soggettivo, per cui non è più punibile, perché non si potrà mai ritenere connotata in senso di colpa grave un atto ammesso al visto della Corte. Quindi di fatto questa norma ha abrogato implicitamente le previsioni precedenti. Ancora un riferimento in materia di rapporti tra pareri e attività di responsabilità del Codice della Giustizia Contabile. Oggi il Codice del 2016 ha due previsioni importanti, che sono l'articolo 69,2 e 95,4, che attribuiscono rilevanza ai pareri della Corte dei Conti in esercizio della funzione consultiva. Ovviamente a favore degli enti territoriali qua si fa riferimento alla funzione svolta sulla base della legge La Loggia, cioè la 131 del 2003. L'articolo 95, il principale, dice espressamente che il giudice, quindi nei giudizi di responsabilità, ai fini dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causa, considera, ove prodotti in causa, quindi in quel caso andrebbero prodotti come materiale da esaminare, anche i pareri resi alla Corte dei Conti in via consultiva, in sede di controllo a favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali, che poi saranno evidenziati. E analoga previsione per l'archiviazione del pubblico ministero, ancor prima di introdurre il giudizio, se si trova in presenza di pareri prodotti che siano rilevanti nella fattispecie oggetto di indagine. Quello che dice chiaramente il codice, quindi, hanno valenza. Valenza nel senso, in particolare, esclusione della, direi, colpa grave sull'elemento soggettivo. Il vincolo legale per il giudice contabile nasce tuttavia esclusivamente per i pareri in materia di contabilità pubblica data dalla Corte nell'esercizio a funzione consultiva, che si individua essenzialmente in questa che dicevo, salve poche altre molto particolari funzioni consultive se non ci sono. Ovviamente dal punto di vista strettamente legale un eventuale parere reso, non dico, diciamo così, un'attività di consulenza legale di parte che può essere resa da un legale o quant'altro, che ha un'altra dimensione, ma anche un'attività consultiva istituzionale resa da un altro presso non ha la medesima vincolo legale. Pensiamo ai pareri che possono essere richiesti e ottenuti dalle regioni al Consiglio di Stato, oltre all'attività consultiva a favore dello Stato. In questo caso, da un punto meramente formale, non ha lo stesso valore. Questo perché ovviamente il parere della Corte dei Conti è reso dello stesso plesso in materia di contabilità pubblica strettamente intrecciato, l'altro sarà su un altro piano. Ovviamente ciò non significa che non valga, non debba essere considerato, ma sarà semplicemente soggetto al prudente apprezzamento del giudice. Questo è quanto. Dubbio è, ultimo riferimento, poi chiudo, che questo genere di parere possa scriminare, nel senso escludere la responsabilità sotto il profilo del nesso di causa, così come dice il codice. Escludere l'elemento soggettivo sotto il profilo della colpa grave, direi che c'è poco da discutere, è abbastanza più che condivisibile. Che elida il nesso eziologico, cioè il rapporto di causa-effetto, azione posta in essere al funzionario, parere della Corte dei Conti, non risponde il funzionario perché non c'è il nesso di causa, quindi il nesso di causa è ricollegato al parere della sezione. Vorrebbe dire la responsabilità dei magistrati della sezione. Da un punto di vista di inquadramento sistematico, ovviamente questo genere di previsione non si riesce a capire, da un punto di vista sistematico non quadra, perché un'ipotesi di questo genere sarebbe data, da un punto di vista meramente ricostruttivo, rinvenire solo laddove i pareri fossero dei pareri obbligatori, che non sono, perché sono facoltativi, come dice la legge, e assolutamente vincolanti, che non sono assolutamente. In più, questo sulla funzione consultiva verrà detto, regolarmente per l'ammissibilità dei pareri occorre un'enunciazione di una problematica di carattere generale astratto. Quindi ritenere che un parere della Corte sia dato su una fattispecie specifica e concreta è veramente quasi un caso di scuola. Quindi, detto questo, la norma c'è, ha una rilevanza indubbiamente dal punto di vista sistematico, ovviamente, ma solo, direi quasi sicuramente, sull'elemento dell'elemento soggettivo. E in chiusura, dicevo, questa attività doppia, diciamo così, di attività di controllo e di attività giurisdizionale della Corte, che ormai va avanti da anni, se vogliamo anche ha dato luogo ad alcune contaminazioni, cioè quasi per un processo di osmosi si assiste a un fenomeno diverso di cui c'è tempo di trattare oggi, ma che la stessa attività di controllo della Corte attraverso tante sezioni si sta andando verso una sua giurisdizionalizzazione, nel senso che molto spesso davanti a procedimenti che sono in grado di andare con un esito forte, come una misura come il 148 bis, il diniego di un piano di riequilibrio, con misure che possono portare al dissesto dell'ente, oltre alla giustiziabilità, cioè impugnabilità in sezioni riunite, in speciale composizione, fanno sì che si senta sempre più l'esigenza di avere una procedura, l'osservanza di termini, un pieno contraddittorio dell'ente, ovviamente motivati dai principi dei giudizi contabili, per garantire pienamente l'ente che è il primo destinatario della pronuncia, anche se, dicevo, ancora oggi manca completamente un codice, un testo unico che regolamenti questa attività.
Grazie. Passerei adesso la parola a Oriella Martorana, che è magistrato della Corte dei Conti, sezione di controllo del Lazio, e il tema che tratterà è il controllo della Corte dei Conti sui rendiconti dei gruppi consiliari.
Grazie, buongiorno a tutti. Diciamo che con questo mio intervento introduco un po' la trattazione di una tematica attinente più ai controlli della Corte dei Conti previsti dal decreto legge già citato 174 sulla gestione finanziaria delle regioni. E questo è stato l'approccio seguito nel decreto legge appunto che ho citato e che all'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12 ha introdotto appunto nell'ambito dei controlli intestati alla Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle regioni il controllo delle sezioni regionali della Corte e territorialmente competenti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali e al fine di rafforzare il coordinamento. Scusate, non si sente? Adesso? Forse devo avvicinarlo, aspettate che mi sposto io. Pronto? Ecco, va bene, casomai mi avvicino io, dai, cerco un attimo di ovviare in questo modo. Dicevo, il controllo previsto dal decreto legge del numero 174 che ha attribuito alle sezioni regionali della Corte dei Conti questa verifica sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali e la finalità è sempre quella del coordinamento, anzi era la finalità rafforzativa del coordinamento della finanza pubblica in particolare in una visione di plurilivelli di governo tra i livelli di governo statale e regionale. Diciamo che questa esigenza a livello sistematico era già particolarmente avvertita già all'indomani della riforma del titolo quinto della Costituzione e che ha determinato un po' l'esigenza di un coordinamento a livello sistemico, evidenziata anche dalla fondamentale sentenza della Corte Costituzionale che ha un po' segnato la pietra miliare nella declinazione in concreto dell'ordito normativo che costituisce poi la disciplina di questa tipologia di controlli. Faccio riferimento alla sentenza 39 del 2014, laddove ha ritenuto che le attribuzioni della Corte dei Conti in tema di controllo della gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche trovano fondamento, oltre che nell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, come già dai miei colleghi è stato ricordato, anche nella tutela dei principi del buon andamento dell'amministrazione, quindi il riferimento è all'articolo 97, della responsabilità dei funzionari pubblici, dunque l'articolo 28, e nella tutela tendenziale equilibrio di bilancio, articolo 81 della Costituzione, e del coordinamento della finanza delle regioni con quella dello Stato, delle province e dei comuni. Anche qui un riferimento ad un articolo già evocato, il 119, cioè di principi che sono anch'essi riferiti a tutti gli enti che fanno parte della finanza pubblica allargata. Dico subito che su questa materia, su questa tipologia di controlli, Esiste un ordito normativo abbastanza schematico e tutto sommato ormai statico, che è quello definito appunto dai commi che ho citato dell'articolo 1 del decreto legge 174, e poi da una, come dire, un provvedimento di natura che ha, diciamo, di tipo attuativo, che è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del, entrato in vigore nel 2014, che ha in concreto declinato parametri e criteri ai quali le sezioni regionali di controllo hanno poi uniformato la propria attività di verifica delle risultanze dei rendiconti elaborati cui sono tenuti i gruppi consiliari. Su questa disciplina, che tutto sommato appare abbastanza, come dire, sistematizzata ormai, è però intervenuta profondamente sia la Corte Costituzionale, sia pure la giurisprudenza interna, non solo delle sezioni regionali di controllo, ma anche delle sezioni riunite della Corte dei Conti, che sono state espressamente investite del riesame delle deliberazioni delle sezioni regionali del controllo. Dico questo perché c'è una, come dire, ampiamente, insomma, si fa riferimento, mi sembra che sia, ripeto, una materia molto, molto, molto ancora in fieri, in itinere, e sulla quale quindi invito, così, per una, un qualsiasi approfondimento, alla lettura della, sia della giurisprudenza che viene citata nel testo, della giurisprudenza sia interna della Corte ma anche della Corte Costituzionale, ma anche a seguire, come dire, la casistica che in concreto sta venendo fuori dalla giurisprudenza delle singole sezioni regionali del controllo, per una ragione ben precisa. E perché? Cioè, accanto a questo dettato normativo generale uniforme per tutte le sezioni e per tutte le tipologie di rendiconti soggetti al controllo delle sezioni, c'è il concorso delle normative di fonte regionale, che è, come dire, di fatto determina uno scenario variegato di contenuti e di oggetti del controllo, della verifica delle sezioni regionali, che, come dire, naturalmente rimesso all'autonomia delle assemblee legislative, di fatto, ecco, forse contribuisce a rendere questa materia, come dire, ancora magmatica, ancora non riconducibile a parametri certi e a paletti che probabilmente sono ancora in via di definizione. Diciamo che l'attività, il 174 delinea bene quelli che sono, come dire, gli obblighi o comunque, diciamo, gli adempimenti cui sono tenuti i gruppi regionali. In questo senso nel testo faccio riferimento, ma insomma qui magari sorvolo e richiamo molto brevemente una questione che si è posta un po' di carattere propedeutico preliminare rispetto a tutto ciò, è la ricognizione della natura giuridica dei gruppi consiliari, che se per un verso la materia è stata fatta oggetto di scrutinio da parte di varie magistrature, sicuramente la Cassazione in sede penale, adesso anche la nostra magistratura, diciamo che al nostro interno forse prevale una teoria mista, la teoria di una natura mista, che vede in questi, nei gruppi, da una parte organi del Consiglio, al contempo proiezioni dei partiti politici all'interno dell'assemblea elettiva, comunque natura di uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio. E sicuramente diversi da questo punto di vista rispetto ai partiti politici, che la Costituzione riconduce alla categoria delle associazioni non riconosciute. Quindi diciamo che l'impronta pubblicistica forse è maggiormente sottolineata con riguardo ai gruppi consiliari all'interno delle assemblee elettive regionali. E, dicevo appunto che la materia è stata fortemente incisa dalla Corte Costituzionale, e in ogni caso ciò che adesso è certo è, come dire, il principio dell'annualità che governa tanto l'erogazione delle risorse, quindi a monte, tanto l'erogazione delle risorse dal bilancio del Consiglio ai gruppi, quanto l'obbligo di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. Lo stesso principio dell'annualità risulta poi confermato anche in sede di previsione degli obblighi restitutori. Ecco, sul punto ricordo a me stessa, si era all'inizio parlato di una sorta di obbligo, quasi di una funzione sanzionatoria che potesse discendere dalle deliberazioni delle sezioni regionali del controllo. La Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che si tratta di un obbligo restitutorio discendente ex lege a seguito della pronuncia accertativa della sezione in merito a eventuali riscontrate irregolarità del rendiconto, nel senso della non coerenza, non conformità del rendiconto medesimo ai parametri e criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ho anche citato. Questo già ci consente di ricondurre questa tipologia di controlli al controllo di tipo cartolare, documentale, che non costituisce un sindacato di merito sulle scelte discrezionali rimesse al gruppo, ma semplicemente di coerenza della spesa ai principi, ai parametri che sono fissati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dico subito che se questi parametri risultano di facile applicazione anche da parte dei gruppi e dei capigruppo con riguardo alle spese di funzionamento, che pure sono declinate nell'allegato A annesso al decreto che ho citato, risultano di più problematica interpretazione con riguardo invece alle spese di personale, innanzitutto per una ragione di carattere di disciplina, perché come ho già detto la materia è anche rimessa alla competenza dell'assemblea elettiva regionale. E poi perché il parametro fisso della coerenza della spesa all'interesse e all'attività istituzionale e quindi all'interesse del gruppo e quindi alla dimostrata utilitas che deve necessariamente discendere dalla prestazione lavorativa rispetto al gruppo stesso, e necessitante di ulteriori passaggi intermedi ermeneutici interpretativi che vengono richiesti in particolare alle sezioni regionali del controllo in sede di analisi di verifica della conformità della spesa ai parametri fissati dal detto DPCM, che in qualche modo stanno costituendo un percorso aperto, fluido forse, ex ante probabilmente non era previsto, ma che adesso trova cadenza a seconda dell'ampiezza e dei contenuti in concreto che vanno assumendo le normative di fonte regionale sul punto. Io la mia esperienza condotta nella sezione regionale di controllo del Lazio, in cui sto da 2 anni seguendo, svolgo questo controllo sui rendiconti dei gruppi del Consiglio regionale del Lazio, la cui normativa consente la sottoscrizione da parte dei gruppi e per essi del capogruppo di contratti di lavoro, naturalmente a termine, che ci ha portato a interrogarci su tutta una serie di questioni che ex ante probabilmente non erano previste. Innanzitutto quella della natura giuridica del gruppo, ma anche della natura a termine del gruppo, perché la qualificazione del rapporto di lavoro come a tempo determinato piuttosto che indeterminato non può non passare attraverso una qualificazione del gruppo in quanto soggetto dell'ordinamento a termine, la cui esistenza in senso giuridico è fisiologicamente legata all'orizzonte temporale della consiliatura. Allora, subentra che cosa qui? Una sorta di scenario, di uno strumentario di tutele che da parte del soggetto terzo che venga in rapporti contrattuali con il gruppo e che per la tutela del proprio rapporto adisca altra magistratura, faccio riferimento al giudice ordinario in veste di giudice del lavoro, determina poi una cognizio che è tutta propria sua di questo giudice, ma nello stesso tempo il giudicato di questo giudice in qualche modo interseca la verifica e quindi la pronuncia, la delibera accertativa della sezione regionale del controllo. Allora, quello che era semplicemente un controllo di tipo cartolare, documentale, quasi ragionieristico, sulla coincidenza delle poste con la tipologia tassativa elencata nell'allegato del DPCM sta diventando, come dire, una sorta di fucina di elementi giurisprudenziali che vengono fuori a seconda del caso concreto e che ci inducono a ricercare quasi una sorta di, oserei dire, ma fermo rimanendo il fatto che comunque non ci muoviamo dai paletti di un controllo di tipo documentale, però dico una sorta di ricostruzione quasi di una sorta di nesso eziologico che possa esistere al fine di ravvisare l'utilitas che al gruppo possa discendere dalla prestazione lavorativa, che probabilmente ex ante non era prevista dal legislatore. Non mi dilungo, diciamo, su questi aspetti che poi sono, mi limito così per chi vorrà leggere questa parte del testo, ci sono riferimenti alla giurisprudenza delle varie sezioni regionali di controllo, li ritengo così, insomma, interessanti da approfondire. Penso anche che sul punto probabilmente una riflessione, un coordinamento, non so nemmeno in quale sede istituzionale possa ipotizzarsi per quello che riguarda il profilo che è altro rispetto a quello proprio delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e quindi della magistratura contabile e da parte delle assemblee regionali, perché ecco, sulla materia della possibilità dell'utilizzazione di personale altro rispetto a quello alle dipendenze del Consiglio regionale mi consta che ci sia una multiformità di discipline proprio tra le varie regioni a statuto ordinario. Altra questione, poi altro profilo, è quello che ha riguardato il recepimento di questa tipologia di controllo, quindi il recepimento del decreto legge 174 dalle regioni a statuto speciale. Io ho anche esercitato la mia funzione in una regione a statuto speciale e ho vissuto la prima ora di questo decreto legge, la famosa clausola di salvaguardia prevista dal 174 che ha, come dire, nell'esercizio, no, delle prerogative statutarie proprie delle regioni a ordinamento autonomo, innanzitutto rimesso al legislatore regionale statutario il recepimento dei contenuti del 174, ma anche la declinazione a sua volta dell'oggetto e quindi dei contenuti, dei parametri, dei criteri previsti dal decreto, dal DPCM, non direttamente applicabile appunto per il principio di autonomia statutaria nelle regioni a statuto speciale. Nel testo poi si espone ciò che riguarda il procedimento di verifica da parte delle sezioni regionali di controllo, il soggetto incaricato dell'adempimento della trasmissione è stato individuato unicamente nel Presidente del Consiglio regionale, coerentemente e conformemente con i principi generali del controllo che annettono al requisito della ricevibilità la decorrenza e quindi individuano in quel momento il dies a quo valido per le sezioni regionali di controllo a partire dal quale dunque decorre il termine, e questo indirizzo prevede che i termini procedimentali fissati ex legge iniziano a decorrere soltanto nel momento in cui la sezione dispone di tutta la documentazione necessaria per poter valutare la legittimità dell'atto scrutinato. Il riferimento è, mi ricollego a quello che ha osservato prima di me la collega che ha ampiamente riferito sul controllo preventivo di legittimità, la completezza dell'atto sul quale va esercitata la verifica di conformità, di regolarità, anche contabile, ecco, innanzitutto giuridico contabile, che compete alla sezione regionale di controllo. Ancora un altro invece tassello che riguarda, diciamo anche questa, la ratio fondante e la tipologia di controllo della quale sto trattando, e cioè l'essere la spesa del gruppo, un fatto gestionale, l'esito di un fatto gestionale prodotto dal gruppo su risorse che sono erogate a valere sul bilancio regionale. Questo aggancio, come dire, di carattere oggettivo ritengo assai importante perché ci introduce all'altro tassello, e cioè quello dei rapporti tra l'assemblea elettiva e il consiglio regionale, in capo al quale viene riconosciuta un'autonomia in generale da tutte le leggi fondative, no? Le leggi statutarie regionali, Ma è un'autonomia contabile, organizzativa, oltre che naturalmente l'esercizio della funzione normativa, ma tuttavia una dipendenza dal punto di vista della provvista finanziaria nell'esercizio delle proprie attività dall'unitario bilancio regionale. E questo profilo mi sembra importante da sottolineare per il fatto che dal punto di vista appunto dei rapporti tra Consiglio regionale e Regione, il rendiconto, poi il bilancio e il rendiconto del Consiglio regionale confluiscono nell'unico bilancio regionale. Cito qui una norma del decreto legislativo 118 e l'articolo 63 che definisce rendiconto generale che ogni anno la Regione è tenuta ad approvare e che espressamente prevede contestualmente al rendiconto la Regione approva il rendiconto consolidato comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11 commi 8 e 9. Senza entrare qui nel merito né del concetto di consolidamento dei conti che sia propedeutico rispetto poi all'approvazione del rendiconto generale, perché il 118 sembrerebbe quasi adombrare una sorta di raccordo tra il bilancio regionale e quello del Consiglio regionale al pari di quello previsto per gli organismi strumentali, e quindi mi riferisco alle società partecipate dall'ente regionale come anche agli organi del servizio sanitario regionale. E dico semplicemente che l'approvazione del rendiconto generale della Regione è poi, come dire, l'atto propedeutico rispetto all'altro controllo parimenti intestato alle sezioni regionali, che è quello relativo alla parificazione del rendiconto regionale. Il 174 tace di possibili raccordi necessari ordinamentali tra, da una parte, il controllo intestato alle sezioni in sede di verifica di conformità e di regolarità contabile dei rendiconti dei gruppi rispetto al diverso controllo della parificazione del rendiconto della Regione. Certamente il principio della scansione annuale del controllo, la riconducibilità delle risorse al bilancio regionale rendono, come dire, impegnano, io credo, ancora con come dire, un'attività di riflessione sicuramente le sezioni regionali su questo profilo. E credo che anche su questo punto, ecco qui faccio un po' un appello ad una riflessione che sia condotta all'interno nostro delle sezioni regionali, anche qui non credo che ancora siamo arrivati, come dire, ad una uniformità di prassi applicative e di procedimentalizzazione nell'esercizio di queste tipologie di controllo. Io mi fermerei qui, per tutto il resto mi rimetto a quel poco che ho sufficiente, giudicherete voi, che ho scritto nel testo. Grazie a tutti.
Grazie. La parola adesso a Riccardo Paduni, magistrato della sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna. Ci parlerà della funzione consultiva della Corte dei Conti, con particolare riferimento all'ammissibilità soggettiva e oggettiva delle richieste di parere.
Grazie. Preliminarmente ringrazio la città metropolitana per averci ospitato in questa bellissima sede, e Lupi, in particolare dottoressa Plessi, per l'organizzazione impeccabile, e tutti voi per aver partecipato a questo incontro. Al momento di decidere, l'argomento della mia relazione, ero tentato a parlare degli incarichi di patrocinio legale, che sono un argomento un pochino più discorsivo, meno tecnico, più divertente, tra virgolette, per me nel doverlo esporre, e per voi un pochettino più leggero da ascoltare. Poi invece, peraltro nel libro è trattato da me unitamente al collega Gribaudo, poi invece ho optato per la funzione consultiva con i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva proprio allo scopo di fornire un servizio, poiché quando un soggetto inoltra un'istanza di parere alla Corte dei Conti e se la vede respingere, insomma, non è una cosa bellissima, quindi qualche volta c'è un po' di confusione, probabilmente era anche opportuno provare anche a chiarire l'ambito entro il quale noi possiamo entrare nel merito e rendere un parere. La Corte dei Conti ha diverse funzioni consultive, attributare diverse funzioni consultive, la più importante, ovviamente tralasciando le minori, è quella in favore degli enti territoriali in materia di contabilità pubblica. L'attribuzione di tale funzione, come è noto, si rinviene nella legge La Loggia, che all'articolo 7,8 ha stabilito che le regioni possono chiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate di norma tramite il CAL, se istituito, anche da comuni, province e città metropolitane. Il dibattito che ha preceduto l'attribuzione della funzione consultiva ha visto due ipotesi sul tavolo, quella di attribuirla ai TAR e quella di attribuirla alla Corte dei Conti. I TAR pure sarebbero stati contenti di rendere questa funzione, visto che la funzione consultiva è quella che ha parecchio contribuito storicamente all'autorevolezza del Consiglio di Stato, quindi sarebbero contenti di avere questa funzione e di esercitarla, il giudice amministrativo, di esercitarla in sede periferica mediante i TAR. In realtà il legislatore, come sappiamo, ha preferito attribuirlo alla Corte dei Conti perché, intanto perché ovviamente il soggetto è specializzato in materia di contabilità pubblica e poi perché in questo modo ha contribuito a completare un sistema armonico. Il collega Gribaudo ha parlato delle due anime della Corte dei Conti, quella consultiva e quella giurisdizionale. Adesso invece abbiamo, oltre le due anime, abbiamo anche il momento consultivo, quindi è in un sistema compiuto. La Corte dei Conti in un primo momento esprime pareri cercando di dissipare dubbi in materia di contabilità pubblica, idealmente in un primo momento, in un secondo momento controlla atti che vengono e gestioni che vengono poste in essere anche sulla base delle interpretazioni fornite in sede consultiva e in sede finale eventualmente giudica ove vi siano delle situazioni di responsabilità. Quindi un contesto unitario che vede al centro e unico attore in materia di contabilità pubblica la Corte dei Conti, evitando anche dei cortocircuiti che ci sarebbero potuti essere qualora la Corte dei Conti si fosse dovuta trovare a decidere in sede consultiva, in sede giurisdizionale, anche sulla base di pareri resi da un'altra magistratura, che ovviamente ciò avrebbe potuto dare luogo a problemi. Secondo momento logico, una volta deciso di attribuire la funzione consultiva alla Corte dei Conti, era quello di decidere se istituire una nuova sezione della Corte dei Conti centrale, una sezione quindi consultiva centrale, o attribuirla in sede regionale. La scelta, lo sappiamo, sarà quella di attribuirla alle sezioni regionali. Perché? Perché era un momento un po' delicato, all'indomani della riforma del titolo quinto, la parte seconda della Costituzione, si aveva paura che l'attribuzione di questa funzione alla sede centrale sarebbe potuta essere avvertita dagli enti locali come un momento di controllo. Perché la Corte dei Conti in alcuni casi poteva essere avvertita come un momento dello Stato centrale, e quindi si è tranquillizzato il sistema delle autonomie attribuendo le sezioni regionali. Questo ovviamente, non ce lo nascondiamo, ha dato luogo a criticità. Perché? Perché ovviamente è capitato che le sezioni regionali in alcuni casi si siano espresse sulla stessa questione in modo dissonante, e questo ovviamente di fatto in questi casi ha vanificato l'unico scopo, che è quello della funzione consultiva, quindi di dare un ausilio all'organo decidente e non certo quello di confondere le idee ai poveri destinatari della stessa. In parte il legislatore ha rimediato a questo problema, poiché dal 2012 ha attribuito la funzione nomofilattica alla sezione delle autonomie, che vuol dire che la sezione autonomie a Roma, ove vi siano dei contrasti giurisprudenziali effettivi o comunque potenziali, si esprime una volta per tutte con delle linee di indirizzo alle quali noi sezioni regionali siamo tenuti ad adeguarci. Il sistema quindi è sicuramente migliorato, non è completamente perfetto, perché ci può essere la situazione, e purtroppo è capitata, in cui soprattutto quando viene emanata una nuova disposizione e immediatamente c'è la corsa alla richiesta del parere, in cui due sezioni si siano pronunciate praticamente nello stesso momento, pubblicandolo quasi in contemporanea, sulla stessa problematica, offrendo delle soluzioni praticamente inconciliabili tra loro. In questo caso interverrà la sezione delle autonomie, ma interverrà in un momento successivo, e quindi il sistema da questo punto di vista non è perfetto, ma ripeto, dipende dal fatto che non c'è una sezione centrale consultiva. Fatta questa breve premessa, veniamo alla legittimazione soggettiva. Prima di tutto vediamo come l'articolo 7,8, dopo aver previsto la possibilità di richiedere pareri per le regioni e per gli enti locali, ha stabilito che richieste di parere possano essere chieste anche dagli enti territoriali direttamente alla sezione delle autonomie tramite i loro organi rappresentativi. Alcuni di voi mi guardano strabuzzati, in effetti questa norma non è conosciuta, perché poi di fatto sarà stata applicata una o due volte, quindi in realtà sarebbe un elemento di semplificazione nel sistema, però del quale non ce n'è praticamente utilizzo. Fatta questa breve premessa, veniamo proprio ai requisiti di ammissibilità soggettiva. Quali sono i soggetti che effettivamente possono richiedere parere alla Corte dei Conti? Abbiamo visto prima il 7,6 parla di regioni direttamente, poi tramite il CAL si è istituito città metropolitane, comuni e province. Questa enunciazione, dice la sezione delle autonomie, è da considerare tassativa, quindi non può essere estesa, è circoscritta soltanto a questi soggetti. Sulla base appunto del principio della tassatività, la sezione delle autonomie ha per esempio esplicitamente escluso che possano essere formulate istanze dalle comunità montane, dai consorzi di comuni, dalle unioni di comuni. Queste sono dichiarate tutte inammissibili. Questa interpretazione tassativa della norma, considerata come tassativa, impedisce anche in diversi casi le richieste presentate dai sindaci di comuni che fanno parte di un'unione, in quanto la sezione autonomie, con la deliberazione numero 4 del 2014, ha affermato che la legittimazione passiva non viene meno, quindi può essere esercitata, può essere richiesto il parere, nel caso in cui il criterio che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti su un soggetto diverso da richiedente, l'unione dei comuni, purché sia giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente legittimato, il comune. Resta fuori da quest'ambito la funzione di nuncius, quindi lì dove il soggetto legittimato in realtà propone una questione la cui soluzione non avrebbe effetto sulle proprie attribuzioni di sindaco, quindi quando la questione è di interesse esclusivo dell'Unione, il sindaco non è legittimato a proporre una richiesta di parere. Io non vi nascondo che a mio personalissimo avviso questa interpretazione come tassativa, alla luce anche dello sviluppo dell'Unione dei Comuni, andrebbe forse rimeditata, consentendo all'Unione dei Comuni al Presidente dell'Unione dei Comuni di proporre direttamente pareri e non magari di trovare il modo per agganciare la richiesta di parere a un interesse del Comune più o meno sfumato, mettendo qualche volta anche noi in difficoltà, che siamo costretti purtroppo a respingerle. La richiesta inoltrata da enti locali direttamente senza passare dal CAL nelle regioni in cui è stato istituito, perché abbiamo detto che le regioni, nel 7,6 dice che le regioni inoltrano richiesta di parere direttamente, invece gli enti locali le inoltrano di norma tramite il CAL se istituito, di norma tramite il CAL. Che succede se un sindaco inoltra richiesta di parere non tramite il CAL, direttamente alla sezione della Corte dei Conti, cosa che non dovrebbe comunque fare? Secondo la posizione di alcune sezioni, tale richiesta sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione, perché dovrebbe passare di norma tramite il CAL, quindi la richiesta viene considerata direttamente inammissibile, perché o istituito il CAL è l'unico legittimato a presentare le richieste. Altre sezioni ritengono invece che l'intervento del CAL sia mera condizione di procedibilità, quindi ricevono la richiesta da parte del Comune, dopodiché chiedono da parte del CAL l'istruttoria tecnica e rendono il parere. La Regione Emilia Romagna, come sapete, aderisce a questa seconda interpretazione, quindi attende l'istruttoria tecnica del CAL e poi lo rende. Ovviamente per fare le cose a rigore bisognerebbe che voi lo inoltraste alla Corte dei Conti tramite il CAL. Peraltro il CAL non fa un'opera di filtro, quindi non vi può dire no, noi questa richiesta riteniamo di non doverla inoltrare. Quindi abbiamo visto interpretazione tassativa dei soggetti legittimati a inoltrare la richiesta di parere. Andando avanti, vediamo dei casi specifici. In caso di scioglimento, rimozione o sospensione degli organi politici di un ente locale, è riconosciuta la legittimazione del commissario straordinario. Perché? Perché ha il potere di rappresentare l'ente. E sono altresì legittimati, dobbiamo ricordarcelo, i presidenti degli organi assembleari degli enti territoriali in materia di atti di normazione. Rispetto esclusivamente agli atti di normazione, anche i presidenti degli organi assembleari possono formulare richiesta di pareri. Qualche problema si pone per il vice sindaco. Il vice sindaco è legittimato o no a richiedere il parere? Dobbiamo rifarci all'articolo 53 del TUEL, perché nei casi di cui al comma primo, quindi di reggenza, quindi quando abbiamo praticamente l'esercizio delle funzioni vicarie, in casi quindi straordinari, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, ben può il vice sindaco pienamente legittimato inoltrare richiesta di pareri. Nei casi invece di supplenza, quelli di cui al comma 2, quindi situazioni temporanee del tutto contingenti, da esse non deriva la legittimazione del vice sindaco. Un esempio lo abbiamo in una pronuncia della sezione Lombardia, la 161/2015, che a fronte di un'istanza presentata dal vice sindaco, col sindaco che era per motivi istituzionali all'estero, ha ritenuto assolutamente, sarà corretta come decisione, di non considerare il vice sindaco legittimato. Perché? Perché ovviamente magari era portatore di un indirizzo diverso da quello del sindaco. Sempre sulla base di questo sistema, sulla base degli stessi principi, sono inammissibili le richieste sottoscritte dai segretari comunali, dai consiglieri comunali, dagli organi di revisione contabile dell'ente. Una riflessione interessante è quella proposta da un autore, il quale dice: la richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, perfetto. Però per la separazione tra politica e gestione, dice questo autore, la butto lì come riflessione anche per noi, per la separazione tra politica e gestione probabilmente sarebbe corretto che sempre le relazioni venissero predisposte agli organi di gestione competente. In tal modo evitiamo che il livello politico si intrometta nelle questioni riservate agli organi di gestione con richieste di parere all'insaputa o comunque in difformità dall'avviso dell'organo, del soggetto tecnico competente per materia. Questo come spunto di riflessione, non lo consideriamo un requisito di ammissibilità, però è una riflessione comunque interessante. Fatte queste brevissime riflessioni in materia di ammissibilità soggettiva, passiamo ai requisiti di ammissibilità oggettiva. Primo momento è, siccome la Corte dei Conti ha giurisdizione contabile, la funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, il primo momento è quello di capire se il quesito verte in una materia di contabilità pubblica. Sembra banale, ma è tutt'altro che banale, perché in realtà è molto complesso delineare questo concetto, che possiamo estendere, ampliare o restringere in modo diverso. La nozione di contabilità pubblica rilevante fine attività consultiva, immediatamente dopo l'istituzione della funzione, la sezione delle autonomie ha rilevato che non coincide con quella di contabilità pubblica che rileva i fini della competenza giurisdizionale. La sezione autonomia ha detto: attenzione, la funzione che rileva per la competenza giurisdizionale è più ampia rispetto a quella che rileva per la funzione consultiva. In una prima accezione, con questa delibera, la 5/2006, l'intento della Corte dei Conti fu soprattutto di restringere quanto possibile la nozione, e si disse, ora ve la riassumo, si disse che praticamente le richieste avrebbero dovuto avere ad oggetto esclusivamente questioni strettamente riferite ad attività contabili. In caso contrario, la Corte dei Conti sarebbe diventato un organo di consulenza generale, noi diremmo consulenziale, delle autonomie locali, mentre invece avrebbero dovuto avere ad oggetto le attività contabili in senso stretto. Successivamente ci si è reso conto che era troppo limitata questa nozione e quattro anni dopo, con deliberazione 54-2010, le sezioni riunite hanno detto no, attenzione, la funzione consultiva dovrebbe essere riferita alle attività contabili, però tale nozione sarebbe incompleta se non avesse la possibilità altresì di svolgersi nei confronti di quei quesiti connessi all'utilizzo di risorse pubbliche nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa, quesiti in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio. In questi limiti alcune materie che incidono direttamente sul bilancio connessi a obiettivi di contenimento della spesa rientrano la contabilità pubblica. Quindi abbiamo da una parte le attività contabili in senso stretto, d'altra parte quesiti su questioni non strettamente contabili che però per la loro rilevanza possono influire concretamente in modo specifico sugli equilibri di bilancio. In quel caso vengono attratti alla nozione di contabilità in senso stretto. Sulla contabilità pubblica, vi ho dato conto delle due delibere principali, non possiamo conclusivamente non convenire con l'autore che ha detto che la nozione di contabilità pubblica è il punto maggiormente fluido dell'intera tematica della funzione consultiva della Corte dei Conti. Non vi nascondo che noi stessi, quando collegialmente dobbiamo accertare se un quesito rientri o meno in materia della contabilità pubblica, qualche volta siamo un pochino in difficoltà, non è semplicissimo, non abbiamo dei parametri molto chiari. Dopo il primo passaggio, quindi abbiamo visto ammissibilità soggettiva, c'è ammissibilità oggettiva, rientra nella contabilità pubblica, accertato che rientra nella contabilità pubblica, il secondo passaggio è vedere se il quesito sia tale da non pregiudicare le funzioni di controllo e giurisdizionale e soprattutto che abbia un carattere generale astratto, oltre che non abbia la valutazione di comportamenti già compiuti o provvedimenti già adottati, ma soprattutto che abbia un carattere generale astratto. Come aveva detto correttamente il collega Gribaudo, noi non possiamo fornire un'attività consulenziale in merito a un singolo atto di gestione. Però noi sappiamo che nessuno chiede una richiesta di parere per cultura personale o per approfondire materie di contabilità pubblica, lo si chiede perché c'è un problema sottostante. Allora, innanzitutto ci vorrebbe anche l'abilità nel formulare il parere, anche se noi poi... No, che sono anch'io un pochino stanco, quindi vado in confusione. Ci vorrebbe l'abilità nel formulare il parere, pur richiedendolo per una situazione concreta, sottostante, l'essere bravi nel formularlo in termini generali astratti. Non è semplicissimo. E quando viene formulato in casi concreti, il rischio è che venga dichiarato inammissibile. La bravura da parte del collegio dovrebbe essere di, acquisito questo parere, e nucleare la problematica astratta per rendere il parere. Come avviene questa operazione? Può venire in due modi. Il primo è scrivere, come fanno alcune sezioni, la richiesta è inammissibile, però noi enucleiamo i principi di diritto. A me mi sembra un po' bizantina come soluzione. Un'altra è invece di dichiararlo parzialmente inammissibile e rendere il parere. Potremmo dire non cambia nulla, perché comunque noi stiamo formulando in ogni caso, stiamo dando i principi di diritto. No, cambia moltissimo, perché per l'efficacia esimente del parere, del quale rispetto al quadro normativo l'ha già enunciato il collega Gribaudo, se lo dichiariamo inammissibile i principi di diritto comunque è inutile poi produrli eventualmente in giudizio, se invece ne diciamo che è parzialmente ammissibile, quel parere ben potrà essere utilizzato dall'evento locale il quale si sia adesso conformato. Analizzata quindi in generale la problematica dell'ammissibilità oggettiva, o ancora 10 minuti massimo, vediamo alcuni ambiti specifici nei quali è stata riconosciuta o meno l'ammissibilità oggettiva del parere. Primo problema enorme, quello del diritto tributario. La sezione Veneto, con una delibera abbastanza chiara, la 402/2011, ha ricordato come la contabilità pubblica, unitamente al diritto tributario, rientra nel diritto finanziario, ma sono due ambiti distinti, contabilità pubblica e diritto tributario, quindi a rigore il diritto tributario non dovrebbe essere oggetto di pareri. Ovviamente ben si può rendere il parere liove il quesito di diritto tributario riguardi una questione non marginale, ma una questione comunque tale da ripercuotersi sul raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento di spese e di equilibrio di bilancio, che quindi abbiamo detto è il criterio che consente alcune questioni di considerarle attratte alla contabilità pubblica. Anche noi come sezione Emilia Romagna tendiamo un pochettino ad accettare questi quesiti in materia tributaria, lì ove siano abbastanza su questioni abbastanza rilevanti. Per il resto, passando alla problematica relativa alla disposizione del CCNL, che tante volte hanno dato luogo a dichiarazioni di inammissibilità, cioè la Corte dei Conti in questo è consolidata assolutamente nel ritenere che tutte le richieste che abbiano ad oggetto l'interpretazione di disposizione del CCNL devono essere considerate inammissibili. Perché inammissibili? Perché il testo unico sul pubblico impiego attribuisce la competenza a interpretarle all'ARAN. Noi come Emilia Romagna siamo andati anche un pochino oltre e abbiamo ricordato come comunque noi non dovremmo e non dobbiamo esprimere pareri più in generale sul rapporto di lavoro, perché il rapporto di lavoro è sulla materia di contabilità pubblica. Non siamo specializzati sul rapporto di lavoro, ma il problema non è tanto che non siamo specializzati, che potremmo anche studiarci, il problema è che poi andiamo in conflitto con le pronunce del giudice del lavoro. Voi lo sapete a cosa ci riferiamo e noi sappiamo che poi quando ci pronunciamo su una questione di lavoro e poi il giudice del lavoro assume una posizione contraria, il povero ente locale rimane schiacciato tra i pareri della Corte dei Conti e la posizione al giudice del lavoro. Non va bene, quindi probabilmente noi col tempo saremo sempre più prudenti e tenderemo sempre più a rimettere le questioni in materia di diritto del lavoro, onde evitare di rendere un servizio a contrario. Sono invece ammissibili le questioni relative a questioni interpretative che coincidono con argomenti trattati dalle linee guida dettate ai revisori delle sezioni autonomie, lì dove queste richieste di pareri possono dar luogo a indirizzi complementari rispetto a quelli dettati con le linee guida. E andiamo a concludere. Come voi sapete, gli enti territoriali e soprattutto quelli locali hanno fatto largo uso della possibilità di richiedere pareri. Diciamo che rispetto alla funzione consultiva della Corte c'è un'affezione. Perché? Perché a maggior ragione, sfumando il momento collaborativo del controllo, quando noi rendiamo pareri, quello è veramente un momento collaborativo, ma anche perché la complessità del quadro normativo veramente in alcuni casi fa sì che l'ente abbia bisogno di un chiarimento. Quindi sono state molto importanti per noi, sarà molto importante per noi l'esercizio della funzione consultiva che ci ha in qualche modo avvicinato ancor più agli enti locali che in questo modo, ancora più adesso a maggior ragione con l'efficace semente dei pareri, ottiene quel vaglio preventivo rispetto ad altre gestioni che deve porre in essere, vaglio preventivo non essendoci più i comitati regionali di controllo, che fa sì che possa sapere se alcuni comportamenti possono essere correttamente posti in essere legittimamente o meno. Quindi la funzione consultiva è importantissima. Ovviamente da parte nostra anche è richiesto uno sforzo particolare. Perché? Perché la funzione consultiva serve a interpretare e a chiarire le idee. Nel momento in cui noi scriviamo un parere e voi leggendo il parere non siete in grado di percepire qual è la soluzione, e dopo averlo letto dite sì, bello, ha scritto bene, il magistrato è bravo, colto, ma cosa ha voluto dire, lo posso fare o no? Lì ovviamente noi abbiamo fallito. Direi che c'è uno sforzo, quantomeno nella nostra sezione, nello scrivere pareri molto semplici, facilmente intelligibili, nel quale anche noi prendiamo una posizione netta, anche a costo magari un giorno di essere smentiti da altre sezioni, però cerchiamo di esercitare effettivamente quello che è il ruolo effettivo della funzione consultiva. La funzione consultiva, che quindi può avere un ulteriore rilancio sia dalla prevista funzione esimente, sia dal fatto che adesso la sezione autonomie può essere direttamente addita e quindi possiamo evitare contrasti, e quindi probabilmente in un settore cruciale quale quello della spendita del denaro pubblico può ancora rivestire un ruolo importante e può essere ancora ben utilizzato, sempre ovviamente qualora lo sforzo nostro sia quello sempre più di rendere pareri chiari e di evitare pareri che possano essere direttamente o indirettamente in contrasto con quelli resi da altre sezioni. Vi ringrazio.
Grazie. Adesso darei la parola a Massimo Valero, magistrato della Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, che ci relazionerà sui controlli della Corte dei Conti sulle regioni.
Sì, grazie. Allora, intanto una premessa sulla tipologia di controllo intestato alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sulle regioni. La tipologia di controllo ha un mutamento sostanziale a una precisa data, la data è il 10 ottobre del 2012, data del decreto dell'adozione e entrata in vigore del decreto legge 174. Sino ad allora la tipologia di controllo esercitato sulle regioni può dirsi che rientrasse nel controllo sulle gestioni, in particolare nell'ambito intanto del controllo collaborativo, no? Quel controllo collaborativo, contraddizione in termini, scaturita dalla sentenza 29 del 95, che produceva con cui la sezione, a seguito appunto di controllo sulla gestione delle regioni, produceva i referti, referti annuali sull'andamento della gestione, o specifici, o magari nel contesto di, a seconda insomma dell'orientamento delle singole sezioni, contestualmente al referto annuale o separatamente con singoli referti, sulle varie branche della amministrazione regionale. Quel tipo di controllo quindi solo incidentalmente aveva la connotazione del controllo finanziario. Con l'entrata in vigore del decreto 174 del 2012, appunto data spartiacque il 10 ottobre di quell'anno, diversi istituti del controllo già previsti per gli enti locali e anche per lo Stato vengono estesi normativamente con un articolo, l'articolo 1 del suddetto decreto, anche alle regioni. In parte sono stati già fatti cenni dai precedenti relatori quali sono queste tipologie di controlli, in particolare quelli sul rendiconti dei gruppi consigliari regionali e sui il referto sulle tipologie di controllo di gestione e sugli esiti annuali di tale controllo. Volendo esaminare gli altri, ma molto rapidamente visti i tempi ristretti, le altre tipologie di controllo inserite dall'articolo 1 del decreto, il comma 2 prevede una relazione sulle leggi regionali che comportino spese. Ecco, anche in questo caso, come accennavo prima, il legislatore ha mutuato il modello già in vigore da oltre un secolo per lo Stato, mutuato da ultimo dalla legge 196 del 2009, cioè la legge contabilità e finanza pubblica per le leggi statali di spesa, naturalmente con una diversa scadenza, quindi non quadrimestrale, bensì da prima semestrale e poi è stata modificata la norma annuale. Nell'ottica del controllo ausiliare svolto dalla Corte, ancora sempre con l'articolo 1 ma col terzo comma del decreto 174/2012, sono anche state estese alle regioni le stesse verifiche già previste nei confronti degli enti locali dalla legge finanziaria 2006, cioè il famoso articolo 1,166 della legge 266/2005. Ossia l'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il sistema sanitario nazionale. La tipologia di controllo prevede, così parimenti come per gli enti locali, l'elaborazione di linee guida che accompagnano specifici questionari che sono rivolti ai revisori dei conti delle regioni, tra l'altro appena introdotti proprio in quell'anno, questionari che vengono elaborati appunto dalle sezioni di controllo. Inizialmente nella pratica sono state adottate delle specifiche pronunce all'esito dell'elaborazione di questi all'istruttoria su questi questionari. È diventata prassi pressoché diffusa in tutte le sezioni regionali di far confluire tali esiti del controllo nell'ambito della relazione allegata al giudizio di parificazione di cui tratteremo tra breve. La sentenza 39 del 2014 della Corte Costituzionale, ricordiamo che ha ritenuto compatibile con i dettami costituzionali questo tipo di controllo, in quanto le risultanze di tale controllo non hanno effetto impeditivo rispetto all'autonoma gestione dell'ente, ma soprattutto non incidono sulle leggi. La particolarità, la questione di fondo è che la Regione assume leggi, quindi esiste un legislatore regionale che là dove abbia delle previsioni, la legge regionale abbia delle previsioni non conformi a Costituzione dal punto di vista in particolare della copertura finanziaria, possono ora essere impugnati, come diremo fra poco, nell'ambito del giudizio di parificazione, non sicuramente in questo tipo di controllo di cui ho appena fatto cenno. L'altro tipo di controllo è previsto dal comma 6 dell'articolo 1 stesso, la relazione annuale sulla regolarità della gestione, sull'efficacia ed adeguatezza dei controlli interni, di cui ha già parlato il collega, e per chiudere i commi da 9 a 12, di cui anche si è già parlato, e i controlli sui rendiconti dei gruppi consigliari. Il vero punto di svolta legislativo è quello del giudizio di parificazione. Allora, qui in questo caso è stato esteso quello che era già un giudizio previsto anche qui da oltre un secolo in ambito statale alle regioni. Il giudizio ha la finalità, così come per lo Stato, di accertare la conformità del rendiconto alla legge di bilancio, e la disciplina è prevista dagli articoli 38 e seguenti del Regio Decreto 1214 del 34. Quindi la normativa sul punto per quanto riguarda le regioni è una mera normativa di rinvio, e tutta l'elaborazione giurisprudenziale che ne è seguita è quella che in realtà detta effettivamente le linee guida per le sezioni, ma da prima ancora definisce il contenuto stesso della parifica. Il giudizio di parificazione è quindi, se vogliamo, un punto di chiusura, il termine del ciclo di bilancio del precedente esercizio finanziario che precede l'approvazione del rendiconto. Come dicevo, per riempire di contenuti il giudizio di parificazione, così scarnamente cui le norme insomma, di rinvio alla legislazione sul rendiconto, sulla parifica nazionale, prevede l'articolo 1 del decreto 174, è opportuna una disamina diciamo della giurisprudenza costituzionale che si è avuta in materia. Dapprima una corposa giurisprudenza sul rendiconto, sulla parificazione del rendiconto dello Stato. In particolare, quello che è venuto in risalto è il problema pregiudiziale della legittimazione stessa della Corte dei Conti in sede di controllo, quindi non in sede giurisdizionale, a proporre questioni di legittimità costituzionale. Le questioni di legittimità possono essere ammesse allo scrutinio della Corte Costituzionale se promananti da un giudice nel corso di un giudizio. La sentenza, diciamo, che ha fatto un po' il punto sulla questione, la sentenza della Corte Costituzionale è la 226 del 1976, che richiamando precedenti pronunce, in particolare la 4 del 56 e la 129 del 57, ha ricordato che la Corte, in tema di ammissibilità di questioni sollevate in sede di volontaria giurisdizione, quindi in un altro ambito, diede di quelle disposizioni un'interpretazione estensiva rispondente alla ratio che informa il sistema del sindacato di costituzionalità, secondo una duplice esigenza: che tale sindacato esplicarsi in astratto, ma in relazione a singole fattispecie, e che i giudici siano costretti in qualche modo a emettere delle decisioni fondandosi su delle leggi delle quali in qualche modo dubitano la conformità a Costituzione. Sotto un altro punto di vista, la sentenza 83 del 66 ha ritenuto sufficiente per appunto aversi il giudizio quo la ricorrenza o del requisito soggettivo, quindi dello svolgersi del procedimento alla presenza o sotto la direzione del titolare di un ufficio giurisdizionale, o di quello oggettivo, e cioè l'esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge. Ed è proprio in questa seconda ipotesi che ricadono le sezioni più in generale la Corte dei Conti nella sua conformazione di controllo. L'excursus che trovate ampiamente sviscerato nel capitolo relativo capitolo del libro relativo a questa materia si conclude ancora con le sentenze 165 del 63 e 121 del 1966, con cui si giunge alla legittimazione a pieno titolo della Corte dei Conti a sollevare questioni di costituzionalità nel corso del giudizio di parificazione. La sentenza 244 del 95 segna un punto di svolta in merito alla dibattuta questione su legge formale, nota, insomma, non sto ovviamente a entrare nel dettaglio, comunque legge formale, legge sostanziale, e cioè la Consulta aveva in passato più volte negato che sull'oggetto del giudizio che l'oggetto delle norme sottoposte al proprio giudizio potessero essere la legge di bilancio, le leggi di spesa, perché ritenute irrilevanti al fine del decidere. Come dicevo, la sentenza 244 del 95, quindi in tempi più recenti rispetto a quella risalente degli anni 60, ha ritenuto invece che dopo la novella del 78 sulla legge 468 del 78 di riforma del bilancio dello Stato, ha ritenuto appunto che il bilancio dello Stato si pone ormai come strumento di realizzazione di nuove forme forme di governo e più in generale di politica economica e finanziaria, appunto superando quindi la concezione della legge di bilancio come legge in senso formale. Venendo alla parifica del rendiconto regionale, dopo l'excursus a livello statale, l'articolo 1,5 del decreto 174 fa un richiamo alle formalità nella sua giurisdizione contenziosa, quindi della Corte, a sua volta operato dall'articolo 40, che è richiamato direttamente dal Regio Decreto 1214 del 34. E conferma questo da un lato la sostanziale natura di controllo della relativa attività, ma dall'altro, avvicinandolo appunto sempre più al concetto di giurisdizione, alla volontà di rendere intangibili con efficacia di giudicato le risultanze del rendiconto generale. Sistematicamente le disposizioni dell'articolo 1 del 174 costituiscono una novità assoluta per le regioni a statuto ordinario, ma sappiamo non costituiscono una novità per le regioni a statuto speciale. E la sezione delle autonomie, con una prima deliberazione, la 9 del 2013, ha approfondito numerosi profili organizzativi, di procedura e di contenuto, evidenziando intanto la grande differenza che c'è tra l'ambito statale e quello regionale in materia, in quanto a differenza dell'ambito statale, in ambito regionale non esiste quell'esame costante di flussi di atti che invece sono trasmessi in via telematica, cioè con strumenti telematici, alle sezioni centrali. E quindi, non essendoci questa procedura, non c'è la possibilità di valutare effettivamente gli effetti finanziari nel corso della gestione. Per questo la sezione autonomie, con questa deliberazione, ha suggerito alle sezioni regionali di controllo di attivare delle specifiche convenzioni, protocolli in intesa con le singole regioni. Faccio l'esempio della sezione in cui opero attualmente, esiste appunto un'intesa per la quale la sezione di controllo può accedere direttamente al programma di contabilità, di gestione contabile dell'ente, in modo da poter avere contezza sui singoli capitoli delle movimentazioni e arrivare a scrutinare tutto il ciclo della spesa oppure dell'entrata di ogni appostazione contabile. Importante deliberazione della sezione riunite in sede di controllo, la 7 del 2013, che ha dato un primo inquadramento alla procedura da seguire e in particolare ha disciplinato in linea generale il contraddittorio che deve essere instaurato tra la sezione di controllo e la regione, e dando spunti anche su come effettuare la relativa attività istruttoria. Ancora la sezione autonomie, con la delibera 14 del 2014, ha invece preso in considerazione quelli che devono essere i rapporti tra l'organo, tra le sezioni e l'organo requirente, perché ricordiamo che il giudizio di parificazione prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, quindi del procuratore regionale all'udienza di parifica. Chiaramente, per riempire di contenuti anche la posizione, insomma la figura del procuratore, dare un senso alla sua partecipazione, deve essere a conoscenza di tutta quella che è stata la fase istruttoria. Ecco, le linee guida della sezione autonomie e parimenti le delibere sul punto della sezione, delle sezioni riunite in sede di controllo, hanno appunto previsto che le eventuali richieste istruttorie che la procura, che il procuratore regionale intendesse fare nel corso del giudizio di parificazione devono essere rivolte alla regione per il tramite della sezione di controllo, cioè la sezione di controllo rimane l'unica deputata a interloquire con la regione. Un altro aspetto rilevante è quello della giurisdizione in materia. Con la sentenza 27 del 2014 le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno riconosciuto esplicitamente per la prima volta la propria giurisdizione rispetto alle delibere delle sezioni regionali di controllo aventi appunto ad oggetto il giudizio di parificazione. Il ragionamento svolto nella sentenza ripropone quello già fatto l'anno precedente, nel 2013, con la sentenza 2 della sezione riunite, in relazione ai giudizi sui piani di riequilibrio degli enti locali. Quindi, così come era stata, si era riconosciuta la giurisdizione delle sezioni riunite nei confronti delle impugnazioni dei piani di riequilibrio, così anche per le decisioni del giudizio di parificazione. Ora, con il codice di giustizia contabile e il legislatore che ha poi formalizzato in legge questo orientamento giurisprudenziale, perché all'articolo 11, comma 6, è previsto esplicitamente che alle sezioni riunite speciali di composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, competa la decisione in unico grado, tra gli altri, sui giudizi nelle materie di contabilità pubblica, nei casi di impugnazione conseguenti alle delibere delle sezioni regionali di controllo, tra queste naturalmente le delibere di approvazione della parificazione e dell'annessa relazione. Su questo un problema che diciamo di sistema potrebbe essere quello, un problema aperto è questo: l'esito del giudizio di parifica dello Stato emesso dalle sezioni riunite e non trova, diciamo, un equivalente a livello di impugnazione di quello che è il giudizio in sede regionale. E stando l'equiordinazione degli enti da una parte, dall'altro tutta la giurisprudenza formatasi in materia di parificazione dei rendiconti regionali, che può essere applicata paro paro al giudizio di parificazione in sede nazionale, mi viene da dire che ci sia una lacuna nell'ordinamento per cui quantomeno in sede di riesame o in sede di speciale composizione sia anche l'esito del giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato potrebbe essere a questo punto impugnabile davanti all'organo centrale. Ancora per i pochi minuti che mi rimangono faccio un cenno alle regole processuali applicabili a questa fattispecie. Che la sentenza 2 del 2013 è richiamata nella 27 del 14 delle sezioni riunite ha delineato in via interpretativa come rito da seguire il giudizio a distanza di parte, quindi è stato inquadrato non tra i giudizi di appello ma appunto fra i giudizi a distanza di parte. Un'altra problematica che si è posta è quella dei termini per impugnare, o meglio per attivare il giudizio a distanza di parte. Già in via pretoria, sempre le sezioni riunite avevano individuato in carenza di una precisa disposizione normativa, l'articolo 100 del Codice Procedura Civile, come disciplinante la fattispecie, perché in base a questo articolo, per proporre, come sappiamo, come proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse. Qual è il termine che ha da una parte la Regione, dall'altra eventualmente il pubblico ministero a impugnare la decisione di parificazione? Ecco, questo termine è stato, come dicevo, già in via pretoria individuato nel giorno di approvazione della legge di rendiconto, cioè approvato il rendiconto, quindi data definitività alle risultanze della gestione, così come cristallizzate nella legge regionale, da quel giorno perde interesse il ricorrente. Adesso, anche in questo caso, il codice di giustizia contabile ha disciplinato esplicitamente la fattispecie nell'articolo 124,2, stabilendo che gli altri tipi di ricorso, tra questo il giudizio di istanza di parte, che abbiamo detto è il giudizio di parificazione, sono proponibili finché l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista l'interesse all'impugnativa. Se abbiamo finito. Sì, allora io mi fermo qui.
Grazie. Abbiamo concluso una giornata molto ricca. A nome degli organizzatori di Città Metropolitana di Roma, di Bologna, UPI Emilia Romagna e UPI, ringraziamo i relatori per i ricchi contributi, no? Perché oggi ci è stato chiarito come in questi ultimi anni sono aumentate le funzioni di controllo della Corte dei Conti, sono diventate più complesse, e ci è stato ricostruito il quadro anche di come poi viene ripartita l'attività nelle sezioni regionali e a livello nazionale dell'attività di controllo della Corte dei Conti. Dopo l'intervento di Riccardo Padumi devo correggere, diciamo, il disegno. Ho parlato di Giano Bifronte, adesso devo parlare di Cerbero, perché c'è anche la funzione consultiva, quindi ha tre teste, non è, e quindi dobbiamo relazionarci con la Corte proprio per evitare l'inferno, fondamentalmente fare in modo, diciamo, di anticipare nella nostra azione tutto quelle processi di controllo della regolarità amministrativa, della sana gestione contabile, che ci consentano di svolgere al meglio la nostra attività amministrativa e alla cura degli interessi pubblici. Proprio sull'ultima parte, questa parte innovativa, la funzione consultiva, credo che è stato accennato nel passaggio che è stato fatto su questo punto. La cosa importante è capire che ci sono state delle novità recenti anche sulla funzione consultiva. Si è detto che ci sono dei precisi limiti sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo nella promozione dei pareri alle sezioni regionali della Corte dei Conti, come questa funzione sia una funzione diffusa nel territorio, ma l'articolo 10 bis del decreto legge 113 del 2016 ha previsto che per le questioni che riguardano l'interpretazione delle norme, che devono essere generali, non devono essere legate, come si diceva, a casi particolari, c'è la possibilità per gli enti locali, per le regioni, di avvalersi delle loro associazioni rappresentative a livello nazionale, Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI, per fare dei pareri a livello nazionale alla sezione autonomie della Corte dei Conti. È evidente che quando ci sono delle novità legislative del legislatore nazionale che sono di portata e di rilevanza generale, dovremmo valorizzare questo passaggio se vogliamo avere una risposta più celere, diciamo, da parte della sezione autonomie, e quindi invece di proporre 15.000 10-12 pareri a sezioni regionali, che poi possono anche nella loro autonomia e indipendenza dire delle cose diverse, forse far convergere queste richieste in modo appropriato alle associazioni nazionali, verificare bene come proporre il quesito in modo completo alla sezione autonomia è una risposta più celere. Un esempio concreto di questo tipo, di questo modo di procedere è stato sulle funzioni tecniche, gli incentivi tecnici. Voi sapete che ci sono state diverse pronunce di diverse sezioni regionali, di fronte a pronunce contrastanti diversificate è intervenuta la sezione autonomia che ha messo un primo punto sulle funzioni tecniche, chiarendo che gli incentivi stanno al di fuori del tetto del salario accessorio. Alcune cose sono state dette, alcune cose probabilmente devono essere completate, come per esempio sul piano della contabilizzazione di queste spese, no? Che vanno chiarite alcune cose. Credo che sia utile che le associazioni nazionali, invece di ritornare un'altra volta a proporre delle questioni in modo differenziato, facciano un interpello alla sezione per chiarire ulteriori cose che possono completare la risposta della Corte dei Conti su quel punto particolare. Come UPI noi siamo pienamente disponibili ad accettare le vostre interlocuzioni, le interlocuzioni degli enti, delle province, per andare in questo senso. Credo che un ruolo di questo genere può essere svolto anche dalle associazioni regionali degli enti locali, ma questo è già scritto nella legge perché si fa attraverso il CAL, come ci dice. Quindi, quando si propone il quesito alla Corte, alla sezione regionale della Corte, lì è già stato pensato dalla legge della Loggia un filtro, perché nel CAL ci sono le associazioni degli enti locali che hanno un ruolo anche di segreteria, e quindi tramite questo lavoro si può andare a fare un'attività di coordinamento per proporre il quesito in maniera più completa alla sezione regionale, per dare delle risposte che siano più complete possibili.